Voglio dire, oh, oggi non sono solo. Come vedete qui accanto a me, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato, umano e disumano, amico G, ma chi c'è? C'è una persona che dice, ma chi è? Chi sarà quest'uomo con questi occhiali scuri, no? Che guarda, ma un mafioso, una strana persona che si è materializzata. Aspetta, prima che parli, te lo faccio vedere io chi è, te lo faccio vedere io chi è. E ti faccio vedere questa foto qua. Allora, questa foto qua, aspetta che te la faccio vedere, eccola qui. È già stata pubblicata da me su Facebook. È una foto che io ho scattato proprio ieri mattina, quando, come potete vedere, io e questo signore che in questo momento vediamo alla destra della fotografia, che sta attraversando la strada in mezzo di strada con grande rischio, guardate che ha un bastoncino bianco, adesso non fa per dire. Ecco, perché qui c'erano dei due cassonetti buttati sul marciapiede da questo mezzo piuttosto grosso, molto grosso, talmente grosso che anche le macchine provenienti da Viale della Pergola per immettersi in Via degli Alfani avrebbero fatto fatica, insomma, è una cosa. Noi ci siamo trovati dietro ai cassonetti in un vicolo cieco, non potevamo più proseguire. Ho detto, ah, bisogna passare in mezzo. Siamo passati in mezzo, io sono passato prima e ho fatto questa foto. Lui è un ipovedente, cioè una persona che ci vede veramente poco, ecco, però è stata costretta questa persona, sotto i miei occhi, devo dire, e quindi sono come dire, proprio un testimone, no? Oculare, a passare in mezzo alla strada vedendoci poco e quindi ovviamente con grande rischio in Via degli Alfani, che è già stretta, ci passano a tutto spiano macchine, motorini, eccetera. Ecco che dopo aver fatto questa foto abbiamo parlato un po' con questo signore e io mi sono reso conto che questo qua è un personaggio veramente pieno di risorse, è una persona che sta ovviamente affrontando questa sua menomazione, che insomma non è mica poca, con grandissimo coraggio e con grande forza e veemenza. E lo vedremo. Intanto, vabbè, avete visto la foto, è tutto un programma. Siamo a Firenze, Via degli Alfani, angolo Via della Pergola. Ecco quello che è costretto a fare una persona, sia che ci veda, sia che ci veda meno, oppure un cieco completo, come faceva. Ecco come faceva, come avrebbe fatto, non lo so, si è trovato in mezzo a davanti a questi cassonetti, accanto la fiancata di questo grosso furgone, si sarebbe trovato in una scatola, chiuso, e quando avesse tentato di attraversare avrebbe forse trovato una macchina che l'avrebbe schiacciato proprio, ciak, capito? Ciak, si gira. Ecco, quindi io credo, tornando a noi, a vedere noi stessi, che questo signore qui, che si chiama Rinaldo Lombardo, che è qui con me, meriti veramente attenzione. Ecco. Allora io ve lo presento, Rinaldo Lombardo. Ciao Rinaldo.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, fino a un certo punto, perché
Buonasera.
ora, perché
Ma
sai.
sai, io con gli occhiali neri vedo poco la differenza tra il giorno e la
Non
notte,
sarà proprio gli occhiali, ma è che tu sei un pochino, come si dice a Firenze, cischero, no? Cioè, praticamente Rinaldo, che ho conosciuto ieri, poi mi ha detto un sacco di cose, è uno allegro, però, prende questa menomazione. Da quanto tempo sei ipovedente?
Ipovedente in queste condizioni sono praticamente da 6 mesi soltanto, quindi sono ancora un neofita, sono uno che ha cominciato adesso a trovarsi nei veri problemi. E li sto risolvendo, grazie all'aiuto dell'Unione Ciechi e Ipovedenti di Firenze in via Fibonacci, grazie al centro di riabilitazione della vista dell'ipovedenza. Che si sono installati recentemente su al Piazzale Michelangelo dove c'era una volta gli OT. E niente, ho avuto aiuti di tutti i generi, sistematicamente, insomma, mi sto organizzando, via, è
Ah,
una
tu
nuova vita
vivi in
e mi riorganizzo.
famiglia, famiglia?
Purtroppo mi sono lasciato con la mia compagna, diciamo, 3 mesi prima di questa ipovedenza. Per cui anche là mi sto gestendo e mi sto organizzando in casa e sto diventando il massaio anche in casa.
Allora troveremo anche una
Ecco,
donna per Rinaldo Lombardo, ovviamente.
grazie, ci conto, ci
È un uomo
conto.
pieno di energia, secondo me è
Ci conto.
capace di far felice una donna, quest'uomo qui.
Sai cosa? A me piace per esempio viaggiare, no? volevo tornare nella mia vecchia nazione dove sono nato. Io sono italiano, però sono nato in Egitto, no? E mi sarebbe piaciuto ritornare, però con questa ipovedenza ancora non me la sento di prendere un aereo da solo, viaggiare da solo. Quindi avere una compagna accanto, io viaggerei tutto l'anno. Viaggerei in lungo e largo tutto l'anno.
Ma non una badante,
ma... No,
una donna che
te... Una compagna.
Te la dia anche.
Io so dare tutto, affetto, tutto quello che serve.
Tutto. Allora però... qui non stiamo per parlare di queste cose, per rompere il ghiaccio, in realtà
sì.
Io vorrei parlare con Rinaldo perché lui mi ha detto un sacco di cose, ecco, intanto per cominciare, dei problemi che una persona come te, che ci vede poco, quanto ci vedi? Si può quantificare?
Sì, diciamo pochissimo, vedo delle ombre, vedo dei contorni, delle cose in questa maniera, quindi leggere
nulla. Ma in giro da solo, non
vado
legge.
In giro da solo, stamattina ho fatto 8 km a piedi, chiaramente cerco di frequentare i marciapiedi che conosco, le strade che conosco, perché ho imparato a memoria dove devo scendere, dove devo salire, dove c'ho la buca. Me quando mi vedi camminare per la strada vedi che ho il bastone bianco in mano, ma non sai che sono ipovedente da come cammino, dal mio passo sicuro e tranquillo.
Ma infatti ti ho visto, ma volevo dire e se la buca la tappano?
Cioè,
sono dove la buca, se la tappano come fa?
La trovo perché per esempio sono delle frustate ai reni quando trovo un passo carraio, no?
Sì.
Che allora il piede trova il vuoto e pom, il colpo va su reni.
E allora l'argomento
stanno creando le nuove segnalazioni, sono utili, però l'amministrazione dovrebbe stare un attimino più attenta anche con le transenne, dove le mette, come le mette, la cartellonistica. Io venendo qui da voi ho trovato due cartelli triangolari di segnalanti il pericolo all'altezza del viso e l'ho preso in faccia. Fortunatamente avevo il cappello e con la visiera ho attutito il colpo.
Il famoso cappellino della foto.
Bravo. E si sa che questi cartelli per normativa devono essere messi almeno a 2,20 metri da terra, ma è la normativa che lo dice.
Ma sono quelle persone alte, sono le persone con le corna, cioè e ci sbattono, no?
E poi da rilevare che se io mi fossi fatto male, io facevo causa al sindaco non civilmente soltanto, ma anche penalmente. Allora il sindaco deve essere veramente aggiornato e tutelato dai direttori dei lavori, da chi si occupa tecnicamente di mettere questi cartelli, queste transenne, perché gira e rigira può essere attaccato il sindaco anche penalmente.
Matteo, stai attento perché Rinaldo Lombardo è in giro e ti può fare causa penale, lo dico a Matteo Renzi, amico.
Sì.
Allora, dunque, quindi...
E posso stare un attimo sul tema dei cartelli?
Stacci!
15 giorni fa vado a prendere mio nipotino tutti i giorni alla scuola, no? E faccio il percorso da Piazza San Marco a Piazza Indipendenza. Come imbocco Piazza San Marco, improvvisamente trovo un cartello, sempre triangolare, messo sul marciapiede a livello del viso. Lì non ci ho sbattuto, però dietro a quello c'erano altri 4. L'ho segnalato 3 volte ai vigili e i cartelli sono rimasti là per una settimana. Alla fine della settimana, avanti a me c'era una signora anziana, non ipovedente o cieca, ma vedeva benissimo, però era distratta, ci ha battuto lei il capo su questi cartelli. Allora
certo,
io ho fatto una cosa,
certo.
Ho preso i cartelli e li ho ripiegati tutti.
Li ha ripiegati con la forza che si ritrova.
Visto che non lo facevano vigili, e l'ho fatto io.
Qui mi dicono, oggi, ma hai notato cosa c'è allucchettato a un palo in via degli Alfani, angolo via Cavour?
Le biciclette?
Non lo so, vedremo, andrò a vedere.
Ecco, questo è un altro problema delle biciclette.
No, però ecco, noi siamo qui per parlare di tutti gli ostacoli che si trovano delle persone come te, o peggio cieche, o peggio, insomma, peggio ancora in carrozzina, eccetera. Sui marciapiedi, ci si può camminare sui marciapiedi di Firenze in centro, perché tu stai in centro?
Io cammino sempre giù da marciapiedi. Perché marciapiedi o c'ha buche, o c'ha dei dislivelli imprevisti, o c'ha dei motorini, non parliamo delle biciclette, abbiamo dei marciapiedi di 30 centimetri a Firenze con le biciclette legate sui pali. Mi dici te un pochino come fa un cieco o un ipovedente a scendere e salire quando non incrocia e non sbatte contro la bicicletta e si fa male magari
con il pedale? Ma poi scendere a marciapiede è già difficile perché tutte le macchine parcheggiate, motorini che non ci dovrebbero stare.
Mi dici
eccetera.
Come si fa?
Oh, l'amico tra l'altro mi ha detto, sì, cioè, non è una bicicletta in quel punto, l'ho vista proprio ieri sera, c'è un espositore di libri o di riviste. Sì, è vero, l'abbiamo visto io e Tivo ieri sera uscendo da qua. C'è una cosa che non c'entra niente, l'hanno messa lì. Vabbè, anche quella da noia. Cioè, tutte queste cose ti costringono a camminare sotto il marciapiede.
Sotto il marciapiede.
Con grave rischio.
Con grave rischio. Io però uso l'accortezza di mettere il bastone leggermente in fuori rispetto a me, in modo che le macchine che mi vengono alle spalle e vedono che io sono un ipovedente, perché se no mi piglierebbero anche sulla schiena, insomma. Io comunque per le biciclette ce l'avrei un'idea, che non è mia per la verità. In Egitto.
Ah, in Egitto.
In Egitto, perché io sono nato in Egitto, come ho detto prima.
Certo, sembra un faraone.
Ecco, io andavo in bicicletta perché correvo in bicicletta, sono stato anche campione d'Egitto in bicicletta.
Sei un campione d'Egitto?
Non ha preso il giro,
No, scherzo. Qui si scherza, eh.
Dicevo, in Egitto usavano i vigili, quando prendevano un ciclista fuori regola, fuori di norma, lo fermavano, gli sgonfiavano tutte e due le biciclette e lo mandavano a piedi a casa. Quando si trova una bicicletta legata a un palo sul marciapiede,
che si fa?
Perché un vigile non gli sgonfia le ruote con un'ordinanza del sindaco che autorizza questi vigili a...
Oppure addirittura con un coltellaccio?
No, perché no. Là tu danneggeresti, allora
no, danneggiamento
passi in un'altra violazione. No, ma se tu gli sgonfi la ruota e lui è costretto a tornare a casa a piedi e poi gonfiarsi, sta tranquillo che la seconda volta non la mette sul marciapiede. Capito
vero,
il discorso? È
un deterrente. Ma non si fa, ma non si fa. Lo fa.
No, è un'idea che potrebbe essere anche lanciata.
Sembra carina. Mi dicono, a proposito di segnalazioni per ipovedenti, a Roma, dice questo amico, ho visto in più di un caso le tipiche guide a pavimento, quelle a righe, che cominciavano da un attraversamento pedonale e finivano contro la parete parallela alla strada. Chissà quante musate. Cioè, giustamente non è solo Firenze, no?
No.
Anche Roma, grazie, Sblindo. No, per dire, perché effettivamente l'Italia è un po' tutta così, però a noi interessa di Firenze, perché noi vogliamo che Firenze si rizzi, Firenze rizzati, e qui in questo caso invece si asca a terra, perché già l'episodio di ieri, poi tutte queste cose, per non parlare delle merde di cane.
Oh, che bell'argomento!
Bell'argomento profumato e insomma, un bel colore.
Cosa che già non dovrebbe essere fatta nemmeno per chi ci vede bene, vero?
Assolutamente.
Ecco. Io sono un amante degli animali, però metterei a laccio i proprietari dei cani, cioè metterei un bel collarino a questa gente e invertirei i ruoli.
Si
no?
portano a fare cane, la cacca fuori.
Che sia il cane a portare a giro il padrone, capito?
Sì. Perché cosa ti succede spesso?
Niente, tu mi insegni che non vedendo io metto piedi dove capita.
A volte ne penso anch'io.
È una questione di statistica, ogni tanti passi tu metti un piede sulla cacca.
E arrivi a casa e te la trovi.
No, ma non arrivi a casa, il puzzo lo senti subito.
Ah, te l'accorgi?
Cavolo,
anche
e te l'accorgi,
quello,
sì.
Quello scivolino che si fa quando si...
Ma per lo scivolino, per il puzzo, ho un fiuto favoloso, per cui lo sento, sta tranquillo.
E anche... Perché tra l'altro quest'uomo, che cos'è? Perché, aspetta, perché non si è detto tutto di lui, ci vorrebbe una settimana. Allora, musicista, suoni il...
Ho studiato in conservatorio il pianoforte, sì.
Pianoforte.
E ho suonato anche il concerto di Liszt per pianoforte e orchestra, con l'orchestra naturalmente.
Ecco, che è una roba difficile. Poi cantante.
Cantante, sì, sono un basso profondo con una voce piuttosto ricercata.
Puoi sentire una nota bassa? Fantastico! Vabbè, bellissimo, oh, grazie. No, qui c'è un piccolo pubblico che apprezza molto. Bravo. Poi scrivi libri.
Sì, ho scritto un paio di... Non li ho pubblicati, ma sono pronti.
Sono stati scritti?
Sì, già qualche
anno
fa.
Su che cosa vertono?
Uno è su tutta la mia storia, da quando sono nato in Egitto, tutto quello che ho fatto in Egitto, quando sono venuto, cosa ho fatto, perché qua poi ho fatto 400 mestieri, ne ho fatti di tutte, e uno verte su questo. E, è un libro un po' particolare, perché ogni due pagine c'è invece un episodio simpatico che mi succedeva mentre lo scrivevo proprio in città, in Firenze.
Ah,
no?
Ho capito. Da
una
L'Egitto
battuta,
a Firenze,
una presa di giro con gli amici, cose del genere.
Ah, quindi te conosci anche l'egiziano, parli l'egiziano?
Sì, sì, non lo parlo più correntemente perché dopo tanti anni che non lo frequento, non lo parlo, però lo scrivo anche. Quindi.
In Egitto hai visto un po' di roba bella? Quando potevi vederla, insomma?
Sì, ho vissuto parecchi anni laggiù, ho fatto le scuole, buona parte degli studi laggiù.
Qualche repertino?
Qualche repertino?
Repertino archeologico?
Sì. Non
lo sapevo.
No, ho una testina che aveva ricevuto, perché mio nonno in Egitto era nella polizia.
Ah.
E all'epoca di mio nonno non esisteva la protezione dei reperti archeologici, no? Mm-hmm. E gli hanno regalato, una persona che gli doveva molto a mio nonno, gli ha regalato questa testina e per tradizione di padre in figlio è arrivata a mezzo.
Fantastico. Quindi la testina che cos'è? Una testina classica?
È una testina classica, ne ho visto, c'è una identica proprio al museo di qua egizio che c'è in
Via della Colonna.
Via della Colonna, bravo, mi sfuggiva il nome.
Archeologico.
E ce n'era una quasi identica, guarda, e sotto la didascalia portava sacerdote egizio.
Ah, ecco.
Piccolina, di queste dimensioni.
Solo testa, eh?
Solo testa, sì.
Ah,
solo
vabbè.
Testa.
Ottimo, devo dire, bella cosa, perché chi ce l'ha? Chi ce l'ha cose così?
Dichiarata, denunciata, già
no, no, regolare, no, sennò
regolare,
non avresti nemmeno detto, la sovrintendenza dice, ci serve a noi,
vabbè.
Comunque, vedete, poi che altro, dunque, sei detto musicista, cantante, scrittore.
Come cantante ho avuto una bella soddisfazione, ho cantato con Maestro Gabbiani nel Requiem di Mozart al Duomo di Siena. Eravamo fra orchestrali, solisti, orchestra, direttore d'orchestra, coro, eccetera, circa 200 persone.
Il Duomo di Siena è una sede bellissima.
Ma era fitto, guarda,
non,
se buttavi uno spillo cascava in piedi da quanta gente c'era. E un mio collaboratore, un mio collega cantante, che non cantava ma assistito, dice: Rinaldo, è la prima volta in vita mia che mi è venuta la pelle d'oca ad ascoltarvi.
Ma è fantastico.
Una cosa stupenda, guarda, ma veramente stupenda.
Quindi, secondo te è più bello il Duomo di Siena o il Duomo di Firenze?
Come acustica, per cantare il Requiem è meglio il Duomo di Siena.
Ma la bellezza? Quando
vedevi
bene, in
particolare, perché sono due cose meravigliose, insomma, non esiste il paragone, non c'è verso.
A me il Duomo di Siena piace veramente molto,
molto,
specialmente quando
molto,
scoprono
molto,
il pavimento, la pavimentazione molto, non è sempre scoperta, la scoprono in certi momenti e basta. C'è un pavimento che è un mondo, una cappella Sistina.
In quella circostanza non l'ho visto il pavimento, perché c'era tanta di quella gente del pavimento,
certo,
non si vede.
Quindi hai cantato. Altre cose che tu fai?
Ho fatto molti mestieri, sono stato direttore di una società internazionale a Milano di autonoleggi, quella che, una che viene chiamata la Avis.
Avis, sì, Avis.
Quella, sì,
io penso sempre
di origine americana, per cui si chiamava Avis.
Che ti portano via il sangue, invece non è.
Invece no. Niente, ho fatto il disegnatore tecnico, ho fatto il cartellonista.
A proposito, quindi ti intendi di cartelloni,
sì,
cartelli stradali.
Sì, sì, ho collaborato anche con l'amministrazione per mettere sul regolamento a suo tempo.
Ma cosa facesti una volta, quando c'era l'altro sindaco?
No, questa, questa è una cosa un po', sì, questo è un mattone che c'ho ancora sullo stomaco. Sono stato uno dei promotori dei comitati contro le antenne da cellulare, ma non le antenne in generale, quelle abusive e quelle selvagge. Eravamo venuti anche ad un accordo con l'amministrazione di controllare il territorio, di mettere queste antenne lontano dalle scuole, lontano dalle abitazioni. Eravamo veramente venuti d'accordo. C'aveva il famoso assessore Bugliani
Ah, Bugliani.
Bugliani. Mi tolgo tanto di cappello un assessore che quando lo chiamavo per delle circostanze di nuove antenne venivano montate, veniva in bicicletta. Dico, in bicicletta veniva l'assessore Bugliani. E niente, poi dopo un certo momento mi hanno messo due antenne vicino casa mia, sul tetto della comunità ebraica, e qua non voglio entrare perché sono in argomento, sono in ottimi rapporti con il rabbino capo, che saluto, il dottor Levis.
La saluto. Levis?
Levi.
Ah no, pensavo a Pantaloni.
No, dottor Levi. Però il sindaco, il vecchio, il precedente sindaco, mi aveva fatto addirittura un'ordinanza per smantellare l'antenna che era stata considerata abusiva.
E pericolosa, quindi?
Abusiva.
Abusiva.
Diciamo abusiva. Abusiva. Perché la pericolosità non è dimostrabile. Probabilmente fra 15 anni verrà fuori il problema come è venuto fuori con l'amianto.
Esatto.
E siamo andati avanti per anni. Poi improvvisamente l'amianto fa male. Allora, fra 15 anni o 20 anni scopriremo che i telefonini, meglio ancora, le antenne messe sulle case o sulle scuole ci fanno diventare scemi i nostri bambini. Ma lo scopriremo un po' tardi.
Quando saranno già grandi.
Dice, ritornando all'ordinanza, viene fatta l'ordinanza, dopo mia insistenza direttamente con il sindaco, viene fatta l'ordinanza e guarda caso, l'ordinanza viene sbagliata nell'iter.
No, non è possibile.
No, è
un
possibile.
Sindaco può sbagliare queste cose.
Certo, il sindaco e l'assessore.
Si parla di Domenici.
Chi ha dovuto fare? Si parla
era Domenici. E Bugliani.
No, Bugliani
no, perché?
No, non era Bugliani che ha fatto. Bugliani
si è comportato bene.
Era nei confronti del comitato, era dalla nostra parte. Ha presenziato anche lui alle nostre dimostrazioni in piazza, perché abbiamo fermato anche il traffico in via Martelli, abbiamo fermato in viale Petrarca, l'abbiamo fermato in viale Salenti.
Ora tu non fermi più il traffico in via Martelli, non c'è più.
No, non c'è più.
Quindi vi siete messi di traverso?
Sì, no,
barricate.
C'era questo corteo che siamo partiti da Piazza San Marco.
Autorizzato?
Autorizzato, ovviamente con la polizia, tutto regolare, tutto a posto, però ecco.
Contro le antenne del telefono?
Contro le antenne selvagge, ripeto, non contro le antenne, perché ora, oggi come oggi, dire prendi il telefonino, buttalo in arno, non è possibile. Allora le antenne ci vogliono, ma non le mettiamo sugli asili, non le mettiamo vicino alle scuole, non le mettiamo nei punti in cui non sappiamo se fanno male.
Quindi queste antenne sulla comunità ebraica ci sono ancora?
Ci sono ancora, ho fatto una causa che ho perso, però qua non voglio entrare perché ho la mia opinione. Tant'è vero che il giudice non se l'è sentita di far pagare a me le spese della causa.
Ah.
E non dico altro.
Quindi se hai perso,
e non
però,
dico altro.
Hai perso per una cosa, cioè, come dire, se una manovra vinto, politica.
È una potenza economica anche, non dimentichiamo, perché io stavo andando contro due potenti, due colossi della telefonia.
E
allora, se avessi vinto io, succedeva che il giorno dopo in tutta Italia dovevano essere buttate giù tutte le antenne da telefonia. Te li immagini tu che l'avrebbero fatto?
Ma c'è di mezzo Telecom.
Non facciamo
nomi.
A parte
perché
che è una causa pubblica, per cui si può anche...
Ma una causa persa, quasi vinta.
La causa, tra virgolette, persa era fatta verso la comunità ebraica. E naturalmente la comunità ebraica che ha chiamato i due gestori, che qua si possono anche dire, è l'H3G e la Telecom.
Allora,
hanno vinto la causa, però le spese il giudice, ripeto...
A chi l'ha fatte pagare?
L'ha fatte pagare equamente a tutto, ognuno le sue.
Anche a te?
A me e alla mia. Io ho pagato il mio avvocato e
quindi
basta.
È stato un pareggio?
È stato un pareggio, una X.
Una X, capito, però cioè... Le antenne sono ancora lì, quindi è come se tu avessi perso veramente, perché
sì.
Non sei riuscito,
ma poi
purtroppo,
sono state sanate, perché erano abusive, ricordo ancora
sanate,
che c'era l'ordinanza, di smantellamento, e perché? Perché non erano regolari, perché erano abusive, ma questo abusivismo con il tempo, con la nuova amministrazione venuta in seguito, sono state sanate tutte, era venuta l'ARPAT in casa da me, aveva fatto le misurazioni, aveva visto che le antenne erano abusive perché mancavano di fogli burocratici che avrebbero dovuto essere allegati agli atti, quindi gli atti non erano completi. Guarda caso, oggi gli atti sono completi.
Te gli ha dato una mano allora, in certo
oggi
modo,
gli atti
no?
sono completi. Non sono dunque. Io che ho dato la mano, eh.
Eh beh, hai smosso le acque, loro
potrei
si sono
fare
subito
molti
messi a
nomi,
posto.
Potrei fare molti nomi, nomi. Non li faccio.
Senti che voce c'è questa ora. Bene, allora, parliamo un po' di buche. Tutte volte, per forza. Sono tutti argomenti pesanti.
Un anno fa ero anche ciclista. Purtroppo giravo anche in bicicletta fino a un anno fa.
Ma com'è possibile che sia venuta così alla sverta, tipo vedenza, insomma?
Banale emorragia retinica. Banale emorragia retinica, sì.
Te prima ci vedevi molto bene?
Io avevo la patente anni fa, avevo la patente, guidavo come un diavolo, diciamo, ero, mi piaceva guidare.
Quanta gente ha buttato sotto?
Nessuno, mai avuto un incidente in vita mia. Mai avuto un incidente.
Però
niente, piano piano sono venute varie emorragie, è partito prima un occhio, poi è partito un altro e sapevo che stavo arrivando verso la cecità perché mi stavo preparando nel tempo. Io, se vogliamo, tra virgolette, ho avuto una certa fortuna e non sono diventato cieco improvvisamente, ci sono arrivato per gradi.
Ma ora pensi che peggiorerà ancora la cosa?
Sicuramente.
Cioè arriverai alla cecità totale?
E forse no, ma quasi. Vabbè. Forse no, ma quasi. Comunque mi sto preparando. Ma perché
coraggio, ha coraggio questo uomo.
Lavoro al computer con un programma, sempre grazie all'aiuto dell'Unione Ciechi e degli altri signori che sono graziosissimi.
È consigliabile a un cieco, un ipovedente, che magari sia un po' rinchiuso in se stesso, sia isolato,
guai,
prendere contatto con queste persone?
Contatto immediato, immediato, perché è un mondo tutto a sé stante e ha delle potenzialità che una persona che non è addentro nella situazione non se ne rende neanche conto. Ti raccontavo prima di questa penna che ho da 15 giorni, una penna comprata da Londra, la chiamano la penna amica. Cioè io con un pulsantino detto, mettendo prima su una pratica, su un cassetto, su un mobile, un'etichettina di un centimetro, poi detto a voce cosa c'è in quel cassetto e con questa penna poi la riappoggio sull'etichettina e mi dice cosa c'è nel cassetto. Io ho creato tutto un archivio a casa da me, pratiche, delle varie cause che faccio, delle varie assistenze. Io sto lavorando come con una persona vedente.
È meraviglioso perché ci sono i mezzi,
sì,
e si possono,
sì,
usare, ma c'è qualcuno che magari o non lo sa o si è veramente isolato, proprio perché queste sono cose che isolano, no?
Io sono arrivato a questa associazione per pura coincidenza. Veramente per pura coincidenza. Invece vorrei che tutti lo sapessero che esiste, perché sono veramente utili, sono degli angeli.
Ah, benissimo, quindi un consiglio proprio spassionato.
Sì, 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 sì.
Ma torniamo alle buche. Le buche. Ci sono molte buche a Firenze.
Molte buche.
Molte, molte. Troppe. Ogni tanto ne tappano qualcuna o rifanno nelle strade, a volte anche lavorando di notte abbastanza alla svelta, però le buche rimangono, anzi se ne formano sempre di nuove. Come si può, secondo te, ovviare a questo inconveniente? Cioè il comune cosa dovrebbe fare?
Allora, io quando trovo una buca normalmente telefono all'ufficio preposto, no? Tu sai che ci sono vari numeri di telefono a seconda della zona dove stai trattando. E telefono, e devo essere sincero, forse perché minaccio, perché dico che è successo che un vecchietto è caduto, qualche volta non è vero, però mi è successo
anche
davanti al mio ufficio dove lavoravo prima di andare in pensione, c'era una buca sul marciapiede e una vecchina è caduta. L'ho fatta sedere dentro al mio laboratorio, ho chiamato vigile, ho fatto il verbale, tutto quanto. Effettivamente quella buca poi è stata tappata, però ho visto che chiamando l'ufficio preposto le riparano. Allora ci vorrebbe che il cittadino si rendesse promotore di queste chiamate, cioè quando tu trovi una buca in mezzo alla strada che ci sei entrato dentro il motorino o la bicicletta o sul marciapiede, segnalarle.
Insomma, le buche sono le tappano. Sono, secondo te le tappano sempre?
A me è successo che le tappano abbastanza.
Invece io ho visto a volte che ci mettono intorno delle transenne, no?
Ah, perché, quello...
E le lasciano lì...
Ecco, mesi magari.
Perché hanno paura che qualcuno ci inciampi e gli faccia causa, no? E quindi ovviamente cercano... Però non la tappano. Io ho visto molto spesso delle cose così. E comunque c'è bisogno del cittadino, chiedo. Cioè, perché tutti i cittadini dovrebbero essere sempre lì a telefonare. Ma se il comune facesse qualcosa di suo... Io avevo proposto una cosa, no?
Sì.
Una specie di task force, una ronda delle buche, diciamo così, che girasse continuamente per la città, con i mezzi già per tapparle sul momento. Cioè, girano, si fanno una zona, vedono le buche e la tappano, la buca e la tappano, la buca e la tappano. Cioè, proprio continuamente, dalla mattina alla sera, sempre a tappare buche, perché ce ne sono. Io ho fatto questa proposta a Matteo Renzi, e mi ha risposto che non si può fare, perché bisogna fare tutte le strade, sono tutte la strada ha tutto bisogno di essere fatta, cioè tutta la strada. Ma di questo passo, prima che siano fatte tutte le strade di Firenze, credo che ce ne voglia. Io credo che una bella task force, una ronda delle buche non sarebbe male, tanto per tapparle, poi rifacciamo anche le strade.
Però tu stai parlando da privato e
certo,
da persona di buon senso.
Da cittadino.
Tieni presente che il cittadino pensa come pensi tu, ma l'amministrazione non pensa in questa maniera.
E come pensa?
L'amministrazione pensa in fatto di convenienza, fa soltanto le cose che può fare lì per lì per andare avanti, a tira campà, come si suol dire a Napoli, no? Io ti porto un esempio. Quante volte hai visto tu una strada rifatta totalmente nuova, via degli Alfani per esempio,
rifatta, no,
quanto tempo che è stata rifatta via degli Alfani?
Ma
sono passati 4 anni, 5 anni?
Ma anche di più, io non
ma
ricordo.
È cosa recentissima, io la ricordo.
Sì, hanno rifatta.
L'hanno rifatta?
Tutta.
Ma se
ah
tu
sì,
vai,
è vero, qualcosa mi fatta.
Io passo tutti i giorni di là, prima passavo in bicicletta, ora passo a piedi, ma 2 mesi dopo che era stata rifatta completamente, quindi rifatto il cemento sotto, il fondo cementato e poi il catrame e tutto il resto, 2 mesi dopo sono venuti a fare dei lavori.
Sì, perché scassano continuamente.
L'Enel, il gas, il telefono,
l'acqua.
Ecco. E se tu passi ora e tu vedi ancora le tracce di quei lavori, perché questi signori cosa fanno? Fanno il nuovo canaletto sulla strada nuova e poi dopo gli mettono un manto provvisorio. Questo manto, dopo un po' di tempo, ha un tiraggio e forma il canaletto della tua buca.
Esatto.
Allora voglio dire, ma la nostra amministrazione non ha dei tecnici che quando l'Enel, la Telecom, il gas ha finito di fare questi suoi lavori sulla strada appena rifatta, vada a vedere se l'averla ritappata è stato fatto a regola d'arte? Ci vuol poco.
E qui lanciamo un messaggio a Massimo Mattei, l'assessore ai lavori pubblici.
Perché deve essere la Telecom, deve essere il gas, deve essere l'Enel, quelli che siano, l'acqua, devono essere loro a ripristinare.
Ma te devi sapere che non tutte le buche sono uguali.
Ah no?
Perché, come mi ha spiegato personalmente l'assessore Massimo Mattei, ogni buca ha la sua competenza, cioè questa deve essere tappata da questo, questa deve essere tappata perché è competenza di quell'altro. Lui si è trovato in un ginepraio, appena è diventato assessore.
Le famose buche firmate.
Non male firmate, quelle magari con gli sponsor, no? No, lì c'è veramente una competenza quasi per ogni buca e questo non sa come fare perché deve chiedere sempre il permesso a questo e a quell'altro, alla fine passa un sacco di tempo. Ecco come ci si ritrova a Firenze, dove per esempio ci sono i numeri neri e i numeri rossi, no? Vero?
Sì, è
vero. Veniva oggi al numero 14 nero, invece questo è il 14 rosso di via Martelli.
Ho preso per il braccio un giovane molto
volenteroso,
ma portato avanti e indietro per via Martelli, ti ho trovato.
Ma io avevo detto 14 rosso, ma
a proposito delle
colpa
buche,
di Firenze.
A proposito delle buche, ti riporto in tema.
Sì.
Te hai notato che sulle fermate dei bus ci sono più buche? E sai perché?
Perché i bus pesano.
Sono le frenate.
Ciao.
Sono le frenate dei bus. E tu hai sempre più buche. Allora, lì basterebbe poco. Perché non so io che accordo c'è fra l'amministrazione comunale e l'ATAF. Però a chi spetterebbe riparare una buca creata dall'autobus? Perché la maggior parte delle buche nelle strade di Firenze sono create dall'ATAF. Ma non perché l'autista è un cane e non sa guidare, ma perché deve frenare arrivato alla fermata. Frena ora, frena dopo, frena ora, frena, sono migliaia di frenate.
Frena sempre lo stesso punto, più o meno.
Lo stesso punto, più o meno, e creano le buche. Se tu vai... Allora, ecco, questo è importante. Chi è che dovrebbe riparare queste buche?
Allora, mi dice l'amico qua, a forza di tapparle si formano comunque dei dislivelli molto pericolosi.
Esatto.
Quello che si dovrebbe fare è una ripavimentazione seria del manto stradale. Sì, è vero, ma poi come ha detto Rinaldo qui, poi vengono a fare lavori. C'è sempre qualche lavoro, scassano, no? Proprio scassano le palle, devo dire. E quindi poi ogni volta che è fatto il lavoro e dopo viene disfatto. Forse non si potrebbe prevedere che lavori devono essere fatti in una strada in modo da fare tutti insieme e poi rifare la strada. Cioè, non so, perché alla fine c'è, ognuno c'è un'anarchia. Ognuno fa quello che gli pare quando gli pare. No, ci sembra.
Mi era capitato di entrare in questo tema quando mi hanno dovuto rifare, hanno tenuto chiuso per diversi mesi via Pisana, che l'hanno rifatta tutta completamente.
Via Pisana, sì.
Via Pisana, bloccando tutte le attività di via Pisana per... C'era stata una riunione di un comitato dei cittadini, comitato dei negozianti del luogo, eccetera, e ci siamo riuniti con l'amministratore, con l'amministrazione, e proprio in questa riunione fui io a dire: ma avete interpellato l'Enel, il gas, la luce, tutti quanti? E si sono guardati i tecnici, dice: ma te hai sentito l'Enel? No. E l'azienda del gas l'hai sentita? No. Insomma, per farla breve, io, l'ultimo bischero, come dicono a Firenze, arrivato, che non se ne intende nulla,
dall'Egitto,
né di strade né di nulla, ho suscitato il problema.
Ecco.
Non sono andati avanti questi tecnici a interpellare tutti quanti, perché via Pisana, dopo che è stata rifatta, dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, non di più, sono venuti a turno, prima uno, poi l'altro, e l'hanno rismantellata. Via Pisana 125A, in quella zona, andate a vedere che strade ci sono.
Allora, prendete nota, via Pisana 125A, che poi non solo ci sono i numeri rossi, ma A, B, C, D.
Cioè, sì, perché era...
No, è fantastico, perché abbiamo veramente una città molto... Vediamo che ci dice questo amico. A proposito dei lavori sotto casa mia, via delle Mantellate,
uh-huh, sì, l'ho presente.
Da via San Gallo,
sì, dietro,
a Viale Lavagnini. Stavano sbudellando tutta la via per un guasto, non ben capito se del gas, dell'acqua o della luce. Già era un colabrodo prima, ora voglio vedere come diventerà. Magari ti farò un reportage fotografico. Grazie, fammi un reportage fotografico, così poi si pubblica su Facebook in questa trasmissione e tutto il resto. Poi si richiama Rinaldo e ci si fa una bella
sempre
passata
sulle strade. Ti posso dire un'ultima cosa su Via della Colonna, per esempio?
Porca miseria,
avete avuto occasione di vedere quante volte è stata bloccata Via della Colonna e rifatta in questi ultimi 4 anni?
Io ho visto anche che anche quando erano già finiti i lavori era ancora tutto chiuso, uh-huh, all'incrocio di Via della Colonna con Borgo Pinti. Cioè praticamente era già tutto ripavimentato,
sì,
era ancora tutto chiuso, quindi con,
esatto,
disagi per il traffico.
Non solo,
eccetera.
Ma ti dirò di più, è una strada di enorme traffico
certo,
ed è vitale per Firenze, per quella zona di Firenze, per cui è una strada che io modestamente da privato l'avrei organizzato i lavori in una tutt'altra maniera.
Via della Colonna è un
pilastro.
In modo
da fare le cose molto veloci. Bene, io ho... visto e cronometrato per ben 2 mesi in tutta Via della Colonna c'erano 4 operai che lavoravano.
Quattro? Ma sono già tanti, perché io ne vedo anche
senza
meno.
Senza macchinarie, senza nulla. E uno portava la calcina da una parte, quello portava i sassi da quell'altra. Sembrava quasi
sembrava
quasi che dovessero passare la giornata in qualche maniera.
Ma l'ha visto quando ci vedevi bene o ora?
L'ho visto un anno e mezzo fa, quindi sì, ci vedevo ancora.
Ecco.
Quindi testimonianza visiva.
Visiva, testimone oculare.
Oculare, non da cieco.
No, 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 vedi, è fantastico questo uomo. Credo che tu dica delle gran belle cose. Cosa pensi della pedonalizzazione del Duomo?
La pedonalizzazione sarebbe molto bello, il Duomo libero in questa maniera, però io sempre per la mia mania di cronometrare, perché... ho un...
c'è il cronometro anche, capito?
No, cronometro no, ma c'ho...
sono le ore 21:42,
parlante,
esatto, va anche bene.
Ho l'orologio parlante. Ho cronometrato che tutti gli autobus, io prendo abitualmente o il 31, il 6 o il 14, tutti gli autobus mi fanno perdere un quarto d'ora cronometrato per fare il giro della stazione. Perché tutti devono passare, vogliono e devono passare dalla stazione. Ma se io non sono, non pretendo assolutamente di poter dare la soluzione, però così, al lume di naso, da cittadino, se gli autobus invece di andare, di essere mandati da via, da Piazza San Marco alla fortezza, fare tutto il giro dietro alla stazione, poi tornare e ritornare ancora alla fortezza, e là si perde un quarto d'ora.
Te c'hai in mente Via Nazionale, secondo
io
me.
Io ho in mente Via Nazionale. Sì. Allora, Via Nazionale la si deve creare zona a corsia preferenziale e far passare solo ed esclusivamente gli autobus. Quindi, venendo da San Marco gli autobus, arrivato al semaforo di Piazza Indipendenza, anziché andare dritto, volto a sinistra, sono alla stazione. In 3 minuti sono alla stazione.
E come mai non passa di lì, secondo te?
Io lo chiederei...
un fatto politico?
Non lo so, non voglio entrare in questo, perché sennò
ma,
non
si
se
sa.
Ne cava più.
Ci sono tanti misteri.
Ah, beh, sì.
Comunque, senti, secondo te questa amministrazione comunale nuova... c'ha circa un anno, insomma più o meno, no? Quasi un anno di vita. Fa qualcosa di più della precedente o meno?
Ma
uguale. O fare meno è veramente impossibile.
Si deve giudicare da quello che è venuto fuori con gli autobus, con il caos di Firenze e tutto il resto, non verrebbe da giudicarla bene. E mi dispiace, perché tendenzialmente io sono per loro.
Ma hai votato?
Certo.
Votato per Renzi?
Certamente, mi sembrava ovvio. Però francamente non lo so, non ne sono più convinto.
Non sarà perché Firenze è una città veramente molto difficile da gestire?
È difficile, indubbiamente che è difficile, sia politicamente, economicamente, poi non ne parliamo. Si tratta di tappare buchi a destra a manca.
Buchi e buche,
ecco, sì. Non è facile gestire Firenze, non è facile.
Però qualcosina in più si potrebbe fare, eh?
Io però proporrei l'amministrazione di ascoltare un po' di più il cittadino.
No, guarda,
perché
ti dico,
stando dietro alla scrivania, assicuro,
non
sempre
no, scusa, ti posso dire che questi si muovono molto, ascoltano molto le persone.
Bene.
Per esempio Renzi, tutti i mercoledì, quando non è a Chicago, a New York o da Obama, sto a scherzo, da Bruno Vespa, no? Ecco, lui praticamente riceve le persone. Lo stesso fa Mattei, che è un assessore molto importante perché ha molte cose per le mani. Ecco, io ho visto personalmente che ascoltano le persone, hanno le file delle persone e ascoltano. Vanno a fare i sopralluoghi, io stesso sono andato a fare i sopralluoghi insieme a loro, insieme a Mattei, in diversi posti, e ho visto che si danno da fare. Però Mattei è stato qui e ha dovuto ammettere a un certo punto che hanno delle impotenze, ecco, come volontà c'è, secondo me, però manca forse la possibilità di portare in fondo, perché hanno anche diversi bastoni fra le ruote. Vedi per esempio l'aeroporto. Che aeroporto abbiamo? È un aeroporto. Cioè praticamente stanno ancora discutendo se la pista deve essere obliqua, lunga, parallela, ma Ma fate a che cosa? Siamo i peggiori volatori di mondo. Noi, che da noi c'era Leonardo. Leonardo che faceva Leonardo? Cercava di volare, anche se non c'è riuscito, ma insomma, lui pensa, no, abbiamo l'aeroporto di Firenze Vespucci, no? Ecco, Vespucci, è andato in America, ha dato il nome all'America. Ma oggi, Renzi, a chi ci dà il nome? Alla Renza? No, va a scoprire, va a dare il nome. Però Renzi, Matteo, è uno che si dà un sacco di raffare, ma tanto, tanto. C'è qualcuno che gli rema un po' contro, diciamo, per la verità. Per cui la città non è delle migliori, e anche i cittadini non sono dei migliori, perché non so se hai notato te, non so se tu fai il tifo per la Fiorentina, ma per la Fiorentina
ho smesso,
bravo, anch'io,
volutamente.
Per la Fiorentina si scaldano tutti, ma per Firenze veramente i cittadini cosa fanno? Cosa fanno? Mettono i cassonetti sui marciapiedi? Cosa fanno? Quello era targato Firenze, quello lì.
Sì.
Mettono le biciclette ai pali, cosa fanno per Firenze? Fanno cacare i cani? Cioè, anche il cittadino non si comporta bene, ma questo è perché è stato lasciato fare. I muri sono pieni di scritte. Diciamo le cose me le stanno, i muri sono pieni di scritte. Io è una cosa che mi sto prendendo parecchio a cuore.
Mai tirato a cimento, come dicono in Veneto.
Sì,
allora,
vai.
Posso raccontarti una cosa anch'io?
Anche te scrivevi su muri?
No, per carità. Quando porto in giro mio nipotino, 8 anni, gli faccio notare, guarda quando scrivi, guarda che maleducati, e lui... No, volevo raccontarti le scuole di Via della Colonna.
Sì.
Le scuole di Via della Colonna.
Certo.
Sono state qualche anno fa rifatte.
E Michelangelo dice, vero?
Sì, le due scuole, una di fronte
all'altra. Sì.
Sono state rifatte nella facciata, e sulla facciata, mentre la rifacevano, c'era un cartello enorme sul quale c'era il prezzo, il costo di questa opera.
Un costo enorme.
Enorme, non mi ricordo, direi una bugia, ma mi sembra che fosse qualcosa come 300 milioni, 400
si
milioni.
Parlava di lire.
Si parlava di lire, no? Finita, levano i ponteggi, levano tutto, la scuola era bellissima. Era
anche perché è un ex convento, molto bello.
Era bella, era stata rivalutata, era bellissima. È passata una settimana di scuola, era di nuovo tutta imbrattata. Allora io dico... Preside della scuola, ma non puoi prendere questi ragazzi e fare un'assemblea collettiva e dire: ragazzi, questa scuola l'avete pagata anche voi, i vostri genitori hanno pagato anche questa facciata.
Non niente, Rinaldo.
No,
non gliene frega
io avrei
niente.
Detto, signori, domani mattina non si fa lezione, vi porto 4 bidoni di vernice e ripulite la facciata. Voi, ragazzi.
Questo andava fatto fin dall'inizio, ma ormai cosa gli fai?
Ecco, è una vergogna.
È diventata normalità. È veramente.
È brutto.
Ora la vedi poco, ma se io ci passo spesso, se tu volessi vedere com'è ora, è una cosa...
Proprio... E questo su tutte le scuole. Questa non è libertà, non significa dare libertà ai giovani.
No,
questa è approfittare... consentire la maleducazione ai giovani.
Ma non solo le scuole, tutto il centro di Firenze è tutto scritto, tutto, non hanno lasciato fuori niente. Ma è possibile che nessuno abbia fatto mai niente? So che sta per scattare un piano antigraffiti qua a Firenze, non so che cosa. Io avevo consigliato di andare a beccarli questi signori, e invece si limitano a cancellare, ma cancellare poi ce lo rifanno sopra, capito? È come quando si tira lo sciacquone e poi ci si ricaca sopra. Capito? Non ti sembra
efficace?
Leggiamo ancora qui in Via Nazionale. Pochi giorni fa ho assistito a una scena allucinante. In pieno giorno c'era il camion della spazzatura che, fermandosi a ogni piè sospinto, è arrivato alla stazione contemporaneamente a me. Tutto questo con l'ovvia conseguenza di una coda chilometrica. Ma non sarebbe bastato un po' di buonsenso per far passare il camion la sera invece che alle 3 del pomeriggio? Anche queste cose, non si sa come mai scelgono
regionali. È già stato dibattuto questo argomento abbondantemente, e credo che sia stata una questione di sindacale che, per ragioni di lavoro, di extra paghe, di
Allora, 1° maggio.
Festa
dei negozi devono stare aperti o chiusi, secondo te?
1° maggio?
C'è questa diatriba,
di quali negozi stai parlando?
Perché quelli che, del centro.
Ah, qua allora mi ritiri su un argomento ancora nuovo.
Senti, teniamoci l'argomento per la prossima volta.
Bene, ma c'è sempre da dire su Firenze.
Sempre
da dire. Se vuoi bene a Firenze devi dire qualcosa.
Un giorno ne parleremo solo bene, magari, solo le cose belle.
Ma non abbiamo parlato male, in fondo.
Infatti siamo stati anche abbastanza buoni.
Abbiamo dato delle critiche, ma nell'intento di migliorare la situazione.
Cioè, insomma, se detto tutte le cose che hai detto andavano male.
L'amministrazione, ecco.
No, per carità di Dio, ci mancherebbe. Sono sindaco,
non lo conosco personalmente. No, domenici sì, e domenici.
Sono ragazzi.
Se mi parli di Lombardo non mi vedeva bene.
Sì, ma lui è scappato, è andato a Strasburgo apposta per scansarti. L'hanno mandato in Europa.
No. Mi stimava comunque, malgrado tutto. Perché sono una persona leale, sono una persona che combatte a viso aperto. Te l'ho mai detto che ho fermato un treno?
Ah no, sì, te l'ho mai detto, ci siamo conosciuti ieri, voglio dire. Te l'ho mai detto che ha fermato un treno, sì, me l'hai detto, ma ha fatto in tempo anche a dirmi questo. Ha fermato un treno dove?
Alla stazione di San Giovanni a Messina, giù in Sicilia, Messina.
Ecco. Come hai fatto a fermare questo treno?
L'ho tenuto fermo mezz'ora, perché non partiva se non... Non sarebbe partito se non scendevo. E io non sono sceso e sono partito col treno. Perché avevo una prenotazione di andata e ritorno da Firenze a Messina e ritorno. E quando sono andato a prendere il treno c'era uno sciopero. Il treno è arrivato con un'ora di ritardo. Prendo quel treno che veniva verso Firenze, verso Venezia, e invece quel treno non era il mio treno. Il mio treno era partito dalla stazione di San Giovanni anziché da Messina. Era partito mezz'ora prima che arrivassi io.
Sì.
E allora dice: ma lei deve scendere, aspetti domani mattina. Dico: io non scendo, muovo. Questo è l'ultimo treno che parte da San Giovanni per Firenze. Io domattina alle 8 devo essere a Firenze.
Certo.
E non mi sono mosso.
E loro non partivano?
Non partivano, è venuto il comandante della polizia ferroviaria, è venuto il capo stazione della stazione di San Giovanni, erano in 15, mi volevano alzare di peso, e allora ho detto: guai chi mi tocca, vi denuncio tutti quanti.
Bisogna tenerselo amico.
Perché... E quando mi sono affacciato dalla finestra, che sono andati via tutti, mi hanno comunicato che poi il treno partiva con me. Perché era un treno speciale quello, era un treno per ragazzi che andavano in gita scolastica a Venezia,
sì.
E quindi per ragioni di sicurezza, di normative di sicurezza, non potevo io stare su quel treno, capito? E avevano da un certo punto di vista avevano anche ragione. E quando allora mi hanno detto: sì, Lombardo ha vinto lei, dice, il treno parte, mi sono affacciato alla finestra per prendere una boccata d'aria dallo scompartimento e giù c'era gente in queste condizioni e mi hanno applaudito, dice: faccia qualcosa anche per noi,
ha cantato nel Duomo di Siena, applausi, ha suonato il concerto di lista, applausi, ha fermato un treno, applausi, senti là, devo dire che è veramente un bel personaggio.
Grazie,
ci rivedremo, insomma,
quando volete.
Di nuovo, perché quando mi sembra volete. Che tu abbia tante belle cose da dire, c'è un personaggio che affronta la vita a viso aperto e questo è molto importante.
Intanto ti aspetto per vedere il mio Pinocchio.
Basta, non si è mica detto che tu sei anche uno scultore. Ma è uno scultore, lui ha fatto un Pinocchio enorme, Allora noi andremo a fare un servizio a casa sua,
a
riprendere questo Pinocchio che è alto a grandezza d'uomo, com'è?
Sì, grandezza d'uomo, la mia stessa altezza.
Ha fatto un Pinocchio, ma poi a me, mi viene a dire a me di Pinocchio, a me, che sono un cultore del Pinocchio, ce l'abbiamo anche qui nel mezzo, come potete vedere, abbiamo anche il nostro Pinocchietto.
Ciao!
Ciao, lui non risponde ma perché è di gomma. Ecco, quindi allora il sesso come va? Lasciamo fare.
Benissimo.
Benissimo?
Ma stai scherzando?
No, non sto scherzando.
Ma
cose
che
serie.
Scherzi te?
No, nel senso che però non c'è più una compagna.
Mi arrangio.
Io secondo me non ti arrangi con le mani, secondo
me. No, lo capisco.
Secondo me
ho le mani calde, per cui carezzando anche si riesce bene.
Non sarà mica un brano terapeuta?
Sì,
È anche un pranoterapeuta, ma io lo indovino sempre, quest'uomo.
Ho fatto una statistica.
Le malattie passano i mali.
Mal di testa, mal di stomaco, vomito, sempre fermato. Riuscito sempre, sì. Non lo faccio di questo calore, però così.
Per gli amici, per le persone.
Amici, sì, mal di testa.
C'è qualcuno che ha mal di qualche cosa? No, tutto a posto? No, per esempio... No.
Oh, non mi faccio pagare, eh?
No, ma questi...
Non abbiate paura,
no, questi, questi sono furbi, magari dicono c'ho male alle palle, capito?
No,
si scherza. Qui
no, mi fa piacere che scherziate, ma...
È un posto scherzoso,
state io la prendo terapia sulle palle, no.
Niente, no, t'ha ragione.
Niente, prendo terapia sulle palle.
Vabbè, insomma...
No.
Quindi anche la pranoterapia, cioè è un compendio della scienza e dell'arte umana.
Well.
E poi è un rompicoglioni, non con noi, ma con i potenti, no?
Sì, chiamo vigili quando è necessario, carabinieri. Ho chiamato carabinieri alla posta, li chiamo all'ASL. Sì, io non sto zitto.
Tornando al sesso...
Intendiamoci, io... torniamoci volentieri. Dimmi.
Questo poi vedi un po' più qua perché sì. Stai uscendo dall'inquadratura. Ecco, grazie. Tornando al sesso, quindi hai delle signorine compiacenti a pagamento?
No. Oh... Beh, qua si entra un po' nella mia vita privata.
No, per carità, non voglio mica entrare nel privato.
No, volevo semplicemente dire che funziona tutto, insomma, ecco, basta, poi...
Alla tua età vorrei vedere.
Alla mia età? Oh, bimbo, cosa vuoi dire?
No, alla tua età, no, vorrei vedere un funzionasse alla tua età.
Ah, ecco.
No, vorrei vedere.
Sai, a volte sento il
non
giro
diciamo,
che
non
c'è
diciamo
gente...
quanti anni hai.
Sento il giro che c'è gente che, insomma... maldisposta, che non riesce.
Vabbè, non diciamo quanti anni ha quest'uomo, però vi posso
puoi
dire.
Anche dirlo.
Non diciamolo! Perché quello che sto per dire potrebbe svelare la mia età, capito? Allora non voglio svelarla. Quest'uomo è più giovane di me, ecco, questo volevo dire. Quindi.
Cosa vuoi dire? Gli porto male?
No, purtroppo io c'ho 4 anni più di te, ecco, non diciamo niente, non diciamo niente. Ecco, e quindi insomma sono contento che lui se la passi bene perché insomma.
Ti posso chiamare
anche,
zio?
Se vuoi anche nonno, insomma. Anche io me la passo bene, ecco, voglio dire sotto quell'aspetto.
Ecco.
Non male.
No, ecco.
Però è una persona di grande forza, di grande vitalità.
A questo tema il mio secondo libro parla proprio di questo, che una relazione che nasce, come ti stavo dicendo. E questa relazione purtroppo viene interrotta perché la mia compagna di questa non avventura, diciamo, di questa bella storia d'amore ha 20 anni meno di me. E non,
è il minimo.
Ha 20 anni meno di me e non se la sente di presentarmi.
Diciamo
ai
la verità,
suoi genitori.
È la differenza minima d'età fra uomo e donna, perché ci vuole tanta differenza d'età fra uomo e donna. L'uomo più vecchio, la donna più giovane. Vero?
Te dici per convenienza tua? O...
No, perché la donna matura molto prima, è già donna,
sì.
Cioè è già matura prima. L'uomo ci vuole molto, molto tempo perché maturi per bene. E allora è bene che ci sia questa grande differenza, minimo 20 anni, poi anche 35.
Ti confesso che fra le altre cose con questa donna mi trovo molto bene perché fisicamente, sessualmente,
moralmente. Quale? Quella di ora?
Con questa donna del libro, diciamo.
Ah, del libro? No, sì, pensavo a quella...
Sì, sì. E una storia, è stata una storia bellissima che mi ha addolorato doverla troncare.
Ma è stata lei?
Sì, perché malgrado tutto ci siamo presi, lasciati e non se la sente di avere una storia con una persona di 20 anni, non si vergogna di presentarmi ai suoi genitori.
Quindi,
lei teme molto il giudizio dei genitori.
La cosa è finita prima del tuo problema agli occhi, è finita prima, quindi non era per quello.
Ma vorrei dire una storia un po' triste, se vogliamo. Stavo scrivendo l'ultima lettera a questa ragazza e... In quel momento mi è venuta l'emorragia.
Ai ai ai.
Quindi c'è stato una coincidenza emotiva probabilmente anche. è chiaro, non è colpa sua, non è colpa della storia. Doveva succedere, sarebbe successo due giorni dopo.
Molto insomma, passionale, secondo me, che sente tutto, ecco, e questa cosa ti ha forse causato addirittura?
Probabilmente, perlomeno parlando con l'oculista, col medico, è venuto fuori che questa emotività mi ha mandato, diciamo, un po' più di sangue alla testa e ha creato questa emorragia, ma ovviamente il tessuto era pronto per saltare.
Mi è andato il sangue alla testa, si dice, no?
Sì, esatto, però in queste condizioni mi sarebbe andato il sangue alla testa trovando una cacca in terra, per dire. Però in coincidenza, diciamo, è successo questa storia, per cui...
Ma insomma, non finiamo in tristezza.
No, perché te sei un uomo allegro. Ma per carità, certo.
Spiritoso. Lo spirito toscano, fiorentino, ce l'abbiamo,
sì,
no?
Sì.
Anche se sei egiziano, voglio dire.
Sono egiziano, io sono italiano.
Nato in Egitto, Alessandria,
nato in
dove?
Egitto,
dove?
Sì, ad Alessandria.
Alessandria, certo, sono tutti nati ad Alessandria. Certo.
Però era.
Che tutto cambia.
Sì, è diventato un caos anche lì.
Sì. Ma ci vai spesso? No, non ci vai
ci
più perché
andato, sì, è vero, ci sono andato 5 anni fa.
Insomma, senti, facciamo una cosa.
Sì.
Io ho la chitarra qui, no? Te c'hai questa voce da basso meravigliosa. Io ho sempre invitato questi hanno queste vocioni. Io ho una voce di merda. Però non ho ancora fatto la nostra sigla che si intitola Ganzamente Insieme. Vediamo se si riesce a fare qualcosa insieme. È una canzoncina, eh? Non è roba, capito? Fa per dire roba importante. Te la faccio sentire poi se tu trovi una nota.
Cosa volevi?
Cos'è? Un La. È un La.
La sol fa mi.
Mi? E questo è un Mi? E questo è un Mi?
Non sono in esercizio, sono 2 anni e non tanto, ma va bene così.
Ma te ce l'hai l'orecchio assoluto?
No, sono molto intonato, ma non...
L'orecchio assoluto significa riconoscere le note senza strumento, insomma. Solo con l'orecchio sai che quello è un La. Il La e anche le altre note.
Sì, perché poi dal La ricade.
Questo si chiama orecchio assoluto, io non ce l'ho. Ti faccio di questa canzoncina che fa così. Ganzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene. Ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme se lo vuoi. Perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Siamo ganzamente insieme tutti noi.
Bom,
bom. Ecco, cosa si potrebbe fare con la voce, un accompagnamento cambiando i vari accordi? Potresti fare una nota che magari tenuta, che potrebbe star bene come sottofondo. Ganzamente insieme, noi che stiamo insieme a te, e che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene. Ganzamente insieme, tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Siamo ganzamente insieme se lo vuoi. Perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Siamo ganzamente insieme tutti noi.
Arriva!
Rinaldo! Bene, Rinaldo, sei stato fantastico, anche qui hai seguito.
Io
ho seguito un po' te facendo un po' più sinfonia, se lo si va per dire. Ecco, ora ti vorrei salutare.
Grazie.
Che io continuo fino a tarda. Grazie.
Bene, buona
grazie,
serata.
Rinaldo. Alla prossima
auguri
volta.
A tutti.
Ciao, saluta loro, salutali così.
Ciao.
Ora, ecco, ci sarà qualcuno lì. Ah, che bell'incontro, sono stato veramente contento, soddisfatto e rimborsato, soddisfatto. No, sono soddisfatto perché sono sinceramente... un amico mi ha detto, ma se vengono si sta tutti e tu c'ha 35 anni. No, d'accordo, sì, cioè, dov'è Pinocchio? Pinocchio, c'è un tiedo dietro a me, io non sono mio contento, dì, bimbo. Ah, tutto bene? Va bene? Oh, ok. Vedete, incontri fortuiti, ma che possono portare a delle conoscenze di una persona che magari voi non conoscevate, io non conoscevo, però abbiamo imparato a conoscere, ed è dalla nostra parte, cioè dalla parte del cittadino, dalla parte anche della città di Firenze. Firenze, rizzati, che tu fai? Sta a sedere? No, rizzati. A questo punto non siamo mica scemi, no? E vaffanculo anche i problemi. Ci facciamo un sondazzino? Ce lo facciamo, ma sì che ce lo facciamo. Ci facciamo, vediamo, un naccherino sardo. Facciamo un naccherino sardo? Vai.
Allora... Chi parla?
Sì, pronto?
Sì, chi parla?
Buongiorno, io ce l'ho con i sardi perché io non sono sardo, arrivo in Sardegna e trovo un sardo che mi dice vada leggermente a fanculo.
Sì, ma perché chiama qua?
Ora, non è lei, io ho fatto questo numero per sapere da un sardo o da una sarda,
sì.
Che cosa voglia dire leggermente a fanculo, scusi.
Leggermente a fanculo vuol dire praticamente che l'hanno mandato leggermente a fanculo, cioè nel senso...
Leggermente, ma perché leggermente? A fanculo lo so, a fanculo sa, lo so, cosa vuol dire.
Ma dove ha chiamato lei quando l'hanno mandato qua? Così,
nella sua stessa città, ma il problema è questo. Io non ho chiamato, ma no, me l'ha detto di persona questo, mi ha detto, lei vada, io passavo per la strada, no? E questo va, lei vada leggermente a fanculo. Ora dico, leggermente, perché leggermente? Lei mi sa spiegare questo modo di dire delle nostre zone, non lo so perché.
No, guardi, per me, guarda, è la prima volta che sento leggermente, secondo me, anzi, guardi, per dirgliela schiettamente, i sardi secondo me sono anche più, diciamo, se c'è da dire la dicono francamente, dicono vada a fanculo, non dicono leggermente, è la prima volta che lo sto sentendo. Quindi se c'era effettivamente un bel motivo, anzi, mi stupisce perché gli hanno detto leggermente, io gli avrei detto perché non vada a fanculo, ma
perché non vada,
a voce alta,
cioè, perché non vada, ma scusi, ma perché, mi sembra strano
poi che, cioè voglio dire, o uno è fuori di testa, altrimenti non lo dice uno.
Ma l'ha detto anche lei, scusi, allora lei,
mi lasci finire, non credo in Sardegna, ma penso in tutta Italia, in tutto il mondo, perché se uno ha ragione di mandare a fanculo una persona,
ma guardi, lei ha ragione,
c'è un motivo, oppure uno è fuori di testa.
Ma lei non ha ragione di mandarmi a fanculo, perché,
ma io no, lei
perché
non
mi
so,
sta mandando?
Come,
ma
scusi, questa persona ha mandato a fanculo lei?
Ma perché
lei
mi dice?
Io lì non so, assolutamente, io le sto dicendo come tutte le persone.
Ma ha detto che lei mi avrebbe mandato, ma mi avrebbe mandato lei, mi ha detto, lei mi avrebbe mandato senza leggermente. Vada a fanculo, mi ha detto, no?
Sì.
Giustamente, dandomi del lei.
Ma secondo lei,
uno che dice vada e quindi dà del lei, e poi manda a fanculo, dice vai a fanculo, no?
Anche così.
Perché
sì,
sai, io sono toscano.
Giusto,
io sono toscano, lo conosce.
Conosce
i toscani. Ma leggermente l'ha detto un sardo, conosce i toscani.
Ma
noi siamo schietti, diciamo le cose.
Toscano,
ma il sardo non è nemmeno italiano, via, parliamoci chiaro.
Vabbè, non è italiano, ma metta lei che non è italiano. Allora, ma cosa mi vuol dire?
Mi vuol dicendo? Vede, noi non si dice, per esempio, cosa mi vuol dicendo, sinceramente è una cosa che è lontanissima dalla nostra lingua.
Sì, vabbè, allora,
tutto
ciò, ma cioè, in conclusione che cosa mi vuol dire?
In conclusione, i sardi sono delle...
Sì, allora, ma infatti, allora...
Come dite voi? Con che cazzo?
Sì, vabbè, faccia una cosa, ne parli con la Presidente della Regione, ne parli con chiunque altro, oppure lei, faccia una cosa, vada direttamente in una clinica, forse ha bisogno di una bella revisione.
Come si permette lei di dire queste cose, che io ho chiesto solamente un'informazione?
Scusi, ma un'informazione, ma la chieda dove sono gli uffici di informazione.
Ma quale uffici di informazione? Lei è sardo o non è sardo? Se è sardo, bene, se non è sardo, me lo dica, dice sono milanese.
Ma vedere con i sardi, gli italiani, i toscani, siamo tutti uguali.
Ma quale tutti uguali? Ah sì, tutti uguali lo dice lei.
Ma allora, ma che cosa vuole? Ma allora, ma non lo so, ma chiami un ufficio di informazione e si faccia dire come sono i sardi, come
noi senta, i cazzi conici non ce ne abbiamo. I cazzi conici, ma voi avete fatto in buraghi per fare il monumento al cazzo, ce l'avete conico, ce l'avete conico.
Ascolti, se quello gli ha detto leggermente, io gli dico del tutto.
Come?
Capito? Se quella persona gli ha detto leggermente, io gli dico del tutto.
Del tutto cosa?
Di andare a dove gli ha detto quella persona.
Dove? Dove? Me lo dica schiettamente, ha detto che i sardi sono schietti, me lo dica.
Ascolta.
Bene che lei non è schietto, sì, non mi vuole mandare a fare il culo, perché? Perché lei non ne ha motivo,
no,
perché
fa?
Io sono,
ascolti,
sono molto offeso anche da lei,
tempo,
perché io chiedo solo un'informazione e lei si è rivoltato come una bestia feroce. Ecco. E secondo me lei è anche frocio.
Sì, certo.
O no?
Vabbè, sì.
Ah, beh,
sì,
beh,
sì, lo sono. Lei è contento, li sta cercando. Se li sta cercando l'ha trovato.
Ecco, benissimo, si può combinare.
Se li sta cercando. Ci diamo un appuntamento.
D'accordo.
D'accordo.
Vedi, più che te lo dico e più che fai la vocina a soprano. Senti una cosa, ascolta, dove ci possiamo incontrare, tesoro?
Sì, venga lì, praticamente lì su al Monte Urpino.
Sì.
Ecco.
Sì,
ci
e
troviamo
poi
lì alle 7 stasera.
Ma in che punto?
Ecco.
In che punto?
Beh, non c'è da sbagliare, lì sopra il monte, non c'è da sbagliare.
Sopra il monte, sopra il monte, sopra il monte. Andiamoci piano col monte, no?
Così andiamo subito al sodo.
Cioè?
Ascolti, non ho tempo da perdere.
Ora,
siccome
tu mi hai mandato, a fare il culo,
saluti,
il culo in questo caso sarà il tuo.
I tuoi toscani o chi voglia che
perché ce l'hai con i toscani?
No,
ce l'hai contro. Che c'è da dire sui toscani? Avanti, dimmi che c'è. E che tu c'hai da dire su toscani?
Chierino! È già finito. No, carino. Vabbè. No, sono quelle cose che succedono, io ne ascolterei anche un altro. C'è questo che si intitola, e non so perché, si intitola Alzare il cesso. Alzare il cesso. Vogliamo sentire anche questo? Ma dai.
Pronto?
Sì. Pronto, buongiorno.
Pronto?
Mi sente? Stavo parlando con sua moglie, vero, prima?
Sì.
Ecco, no, si tratta di questo lavoro che dobbiamo fare per tutti gli abitanti di Cessalto, è una cosa che lei lo sapeva?
Pronto, no, non capisco mica niente, dai la voce.
Mi alzo la voce. Allora, si tratta di un lavoro, un'ordinanza per tutti gli abitanti di Cessalto, che viene fatto un lavoro in casa.
Cioè, sì, che lavoro?
Se è innalzamento del cesso.
Ma mi sono a posto.
No, che è troppo basso. Mi sente?
Sì.
È troppo basso il cesso.
Sì, il cesso basso.
Cioè, essendo abitanti di Cessalto, avere il cesso all'altezza di tutti gli altri non va bene. Il comune ha deciso di alzare il cesso.
Sì, allora
50 centimetri di innalzamento del cesso. Noi veniamo oggi pomeriggio alle 17:30 a casa sua per fare l'innalzamento.
Alle 5 e mezza.
Poi mettiamo uno scalino.
Ma mi scusi.
Sì.
Ho cammino, se vuoi capire. Che cosa?
Allora, ma forse lei non mi sente?
No, sento.
Ah, e allora si tratta dell'innalzamento del cesso dei 50 centimetri di altezza.
Eccetto.
E il cesso?
Il cesso. Il gabinetto?
Bravo.
Ma il gabinetto io sono a posto.
La gandovinà? No, no, a posto come tutta Italia, tutti uguali, no? Ma purtroppo, essendo Cessalto, non è possibile tenere il cesso alla testa di tutti gli altri. Bisogna innalzare il cesso.
Scusa, lei mena la cara o rompi i coglioni?
No, rompi i coglioni lei.
Perché no, mi scusi.
Ma se no che dico, vai in Monacuri, Ma vai in Monacuri.
Vai.
Questa dove l'avevo imparata?
Pronto.
Ma dico, se il modo di far devi attaccare in questo modo?
Ma scusi, lei, che io lo comprendo che lei non si spiega bene.
Lei mi comprende benissimo.
Comandi?
Comando, allora le comando che alle 5:30 oggi pomeriggio noi veniamo a fare il lavoro.
Piano, per fare il lavoro a casa mia.
Il lavoro è gratis.
Io.
Il lavoro è a gratis, non si paga, paga il comune.
Cosa ha detto?
No, non dovete pagare voi.
Non mi interessa, io voglio sapere che, perché qui comando io.
No, lei
è comune.
Lei non comanda un cazzo.
No, e allora vengo qui che vi faccio io vedere cosa comando, se comando io comanda lei.
Tutti quelli che dicono comando io non comandano un cazzo.
Lei è un coglione.
Lei è un coglione, io sono un coglione solo, lei è due coglioni messi insieme.
E allora venga qui e si faccia conoscere, dopo li faccio io vedere.
Alle 5 e mezzo veniamo a fare il lavoro.
Venga,
vengo da solo.
No, se venga da solo io li faccio vedere chi sono.
E cosa mi fa vedere?
Ecco.
Il suo pistolino.
Ah, l'alzamento del cesso, ragazzi, perché c'è salto, no, capito? La cosa che mi piaceva di più era che poi si alzava il cesso e si metteva lo scalino. Cioè, a che serviva? Vabbè, perché so quelle cose. Fra pochino vi faccio vedere qualcosa di molto carino. Ora vi parlo di 1, 2, 3 sponsors, che poi sono sempre soliti, non si sbaglia. Varshop. Bello, ti piace Varshop? È un bel nome. Varshop. No, nel senso, Varshop. .it, ecco, tutto, ma tutto, non quasi tutto. Tutto, perché sai, quasi tutto, ma tutto, per l'informatica, per il vostro computer, per tutto quello che vi serve, no? Certo, vuoi lo scanner? Tu vuoi un bello scanner, di quelli che ti fanno da scanner, ti fanno da stampante, ti fanno le fotocopie, ti fanno ogni cosa, no? Ecco, vai da Varshop, vai sul sito di Varshop, www.varshop.it, ok? Tanto, ragazzi, sono Vucciardai, io penso che Vucci per Diai è che cosa? Vucci per Dei, secondo me, Vucci, sento l'ordine di Cristianucci. Che c'è qui? Ah, no, niente. Vabbè, io poi vi consiglierei, oggi 29, è già cominciata la seconda fase, la seconda parte della sagra del cinghiale della pizza a Pontassieve, allo stadio comunale, quindi continua fino al 2 maggio. Il 2 maggio è chiama e rispondi, quindi se non tu ne approfitti domani, il primo e il 2, è bella andà, capito? No, quindi Pontassieve, sì. No, sì, dice, ma domani sera c'è la notte bianca a Firenze, sì, certo, e noi trasmetteremo da fuori, da qui fuori, qui sotto, davanti al Little David, sì, io sarò per la strada. Sono su una strada ormai, ecco, quindi domani sera, cominceremo anche prima, non so a che ora si comincerà. Voi state in occhio e casomai passate da via Martelli, proprio davanti al Little David di Davidino, ci sono io che faccio questa trasmissione e coinvolgerò, se posso, le persone che passano. E voi passate, se non può passare... vorrei parlarvi anche di Raddi, non è un nome semplice, è un nome forte, Raddi, mi sembra di vedere l'argenteria sbalzata a mano, è un nome sbalzato a mano, Raddi, si sbalzano perché l'argento è fatto anche a sbalzi, sì, si sbalza. Nel senso che c'è quasi questa sbalzata a mano, che bello, è bello. Dal 1925 anche outlet e occasioni a prezzi di fabbrica, no? Ma oggetti preziosi per tutte le vostre occasioni, Nel senso, un matrimonio, fare un regalo, un compleanno, una cresima, una comunione, allora vado a Raddi in via Padule 23, oppure visita, o comunque prima magari visita il sito di Raddi, www.raddi.it, e a questo punto credo che sia arrivato il momento di farvi vedere, lo so, è il momento che preferisco io, cosa preferisci questo momento qui? Il momento di Pinocchio, ce l'ho qui. Ecco qua, il momento di Pinocchio, che cosa vuol dire il momento di Pinocchio? Voi sapete che oggi è il terzo giorno, io ho cominciato a mostrarvi delle edizioni straniere di Pinocchio, quindi delle vere e proprie curiosità e delle vere e proprie rarità. e altre ve ne presenterò. Oggi ho portato ben due libri, perché sono due libri che stanno bene insieme, no? Questi vengono dalla Francia, ma non sono libri di Pinocchio, sono pinocchiate. Ora vi spiegherò anche cosa sono le pinocchiate. Ecco qua i libri. Purtroppo io mi rendo conto che a questa camerina qui fanno tutte delle righe stranissime, no? È vero? Per cui io sarò costretto a cambiare telecamera, e andrò su questa qui. Forse questa non lo fa, vedi? Guarda. Pinocchio col K, Pinocchio. Le secret de Pinocchio. E l'altro si intitola Dunger. La fiancée de Pinocchio, vedi che bellino? La fidanzata di Pinocchio, il segreto di Pinocchio, anzi. Allora, che cosa sono questi libri qui? Questi libri sono delle pinocchiate cosiddette, e cioè non è Pinocchio vero, ma dei seguiti, perché Pinocchio era talmente importante e famoso, che ha avuto molti seguiti. Cioè, il seguito di Pinocchio, ognuno faceva il seguito che voleva. E allora sono stati tradotti in francese, questo è, vediamo un po', no, questo qui viene prima, Le Secret de Pinocchio è del 1938, edizione francese, è 1938, ed è traduit de l'italien par la Comtesse de Jansé. La Comtesse de Jansé, che voi sappiate, era una contessa che traduceva i libri dall'italiano al francese, dall'italiano al francese. La Comtesse de Jansé. Li ha tradotti tutte e due lei, la Comtesse de Jansé. È questo e questo, tutte e due. Sono bellini, ci sono le illustrazioni, eccetera. Più belline le copertine delle illustrazioni interne, perché sono tutte illustrazioni bianche e nero, però insomma carine anche queste, come si può vedere qui. Sono avventure diverse da Pinocchio, e in particolare questo qui del 1900, questo è più recente, si fa per dire, 1947, ecco, La fiancée di Pinocchio di Ugo Scotti Berni. Ugo Scotti Berni fece anche un'introduzione, una dedica più che altro a questa fidanzata di Pinocchio, poi fece anche la sposa di Pinocchio, sono molte, è un mondo intero, è un mondo fittissimo quello delle pinocchiate. Ora, dal francese, io cerco di tradurre dal francese quello che ha scritto Ugo Scotti Berni alla memoria venerata del vecchio amico della mia cara infanzia, Carlo Lorenzini, detto Collodi. Quindi è uno che ha conosciuto Collodi, ha conosciuto Carlo Lorenzini, e che insomma ci andava a cena insieme, roba del genere. Io dedico questa stravagante storia che egli pensò, ma non scrisse. Quindi lui ci fa credere, ci fa pensare, Ugo Scotti Berni, che Collodi abbia pensato questa storia ma non l'abbia scritta, e di cui Don il me confia, di cui lui mi raccontò con una speranza paterna il soggetto. Si vede che Ugo Scotti Berni era molto giovane, mentre Lorenzini era già un po' alla fine della vita, lui morì nel 1890. Dunque, con una paternale speranza, il soggetto, perché un discepolo fedele come me realizzasse una storia attraente 50 anni dopo la nostra conversazione nella bella Firenze, dans la belle Florence, dice la contessa qui, traducendo questa dedica, quindi alla memoria venerata di Carlo Lorenzini, detto Collodi. Allora, secondo Ugo Scotti Berni, Carlo Lorenzini, detto Collodi, l'autore di Pinocchio, famosissimo di Pinocchio, avrebbe confidato al giovane Ugo Scotti Berni 50 anni prima che uscisse questo libro, 50 anni, beh, insomma, probabilmente questa è una traduzione, in Italia è uscito prima, ecco, perché qui è venuto fuori nel 47 in Francia, ma in Italia è uscito prima, quindi quando appunto ovviamente Collodi era ancora vivo. Che cosa ha fatto? Ha confidato con Scotti Berni questa storia, cioè, sperando che qualcuno la metta giù, insomma, la scriva, no? E Ugo Scotti Berni l'ha scritta. Ecco, io devo dire, sulla veridicità di quanto ho detto, di quanto ha scritto questo Ugo, posso avere anche dei dubbi, no? Nel senso che uno, come con Salgari, molti hanno scritto le storie tipo Salgari, no? Ma dopo, magari attribuendole a Salgari stesso, ma questo era già morto da tempo. Quindi, in effetti, può essere vero come no, ma per accreditare meglio la storia, questo ha scritto questa cosa, dice, hai visto? Questa cosa l'ho scritta io, però me l'ha detta con Lodi, no? Ecco, invece di questa qua, che è di Rembadi Mongiardini, non c'è nessuna scritta di questo genere, è semplicemente una cosa, insomma, così. Se, a quanto pare è un segreto molto marino, perché tutte le volte si trovano delle illustrazioni marine. Ma vediamo la fidanzata di Pinocchio, ma Pinocchio che si fidanza, ma forse era già diventato bambino a questo punto, perché, cioè, si fidanza non certo come burattino. Eccola qui, guarda. C'è la ragazza, il gatto, queste sono illustrazioni francesi, perché sono illustrazioni di un certo Rapegno, Armand Rapegno. Rapegno sarebbe, perché c'è sopra la N, c'è la cosina, Rapegno, però francese Rapegno, la fiancée di Pinocchio, ma Pinocchio col K e le secrets di Pinocchio. Io ce l'ho e te no. Insomma, questo, chiunque tu sia, queste fanno parte della mia, torno da davanti. A volte si fa dalle parti, a volte da dietro, a volte davanti, ora torno davanti. E quindi praticamente il segreto di Pinocchio, la fidanzata di Pinocchio, quanta roba c'ho da farvi vedere, quanta roba c'ho. Ma in questo periodo vi faccio vedere ogni giorno una edizione straniera di Pinocchio, perché vuol dire che Pinocchio è internazionale, è la cosa che più ci rappresenta nel mondo. In questo momento Pinocchio è ancora vivo, mentre tanta altra gente di Firenze, che ha fatto anche grande Firenze, ma è già morta. Pinocchio non muore mai perché è vivo, nel senso che i personaggi delle storie sono sempre vivi, proprio fisicamente, anche se non hanno un fisico, ma fisicamente questo è fisico, è materiale, è libro, e i personaggi inventati non muoiono mai. Ecco, Leonardo ci ha fatto grandi, sì, però è morto, ci ha lasciato delle belle cose, non tante, ma tanta roba bella tanto, ecco, più che altro. Michelangelo, ma è morto, Pinocchio è ancora vivo, capito? Non troverai da nessuna parte la tomba di Pinocchio. Mentre trovi la tomba di Pinocchio, quella di Leonardo no, perché le ossa sono state disperse, io sono stato sul posto, c'era una in Francia, no? C'è una lapide, Sigi, cioè qui giace Leonardo de Vinci, e non è vero, perché lì fu fatto un rimescolio d'ossa, tutto va sapendo gli è. Però da qualche parte sarà rimasto qualcosa, qualche briciolo. Però di Pinocchio non troverete mai lo scheletro, non troverete mai la tomba. Pinocchio è sempre vivo, e ancora non gli hanno dato una strada a Pinocchio a Firenze. Ma siamo matti? Matteo? Oh, ecco, ma tanto glielo dico a Matteo, tanto lo vedo, per forza, sono anni, io lo sto dicendo, sono anni. E Pinocchio, anche oggi, no, è andato, nel senso che ci ha fatto piacere. Dunque, oggi abbiamo cominciato con un ospite simpatico, no? Un ospite pieno di tante cose da dire, Rinaldo Lombardo, e non finisce qua, perché lui c'ha ancora diverse. Per esempio, non abbiamo parlato degli stranieri. Chissà quante ce l'ha da dircene. Ecco, vabbè, tornerà. E poi qualche sondazzino e poi Pinocchio, ma anche qualche sponsorino, cioè, voglio dire, ma io a questo punto che fo? Penso che un altro sondazzino ci stia bene, perché credo avere un midley un midley di 5 telefonate, mi scusi.
Pronto?
Sì.
Pronto, signora, buongiorno, mi sente?
Non sento.
Ecco,
lo sapevo.
Signora, buongiorno.
Mi sente?
Buongiorno, signora.
Pensa che non si sente.
Ah, non si sente. Abbassi. Smorzi il televisore, smorzi, no? Ah, smorzi il televisore. Che ce dà fastidio, ce dà.
Smorza?
Au. Allora. Non andava a finire. Ah.
Pronto.
Signora, mi sente? Adesso non mi sente uguale a prima, giusto? Signora? Oddio mio. Allora!
Pronto?
Signora! Pronto?
Pronto?
È una telefonata transoceanica! Mi sente? Mayday, mayday, mayday! Abbiamo urtato un iceberg! Signora! Stiamo culando a piccolo! Come facciamo? Mayday, mayday, mayday!
È Titanic!
Ha capito? Ma signora, ma se non smorza il televisore! Au! Signora! Ah, signor! Ma qui De Caprio mi sta a morire! Au!
Adesso è il tempo del Titanic, yeah, film.
Proprio. Arrivederci!
Ma io non ho capito niente.
Si era capito anche noi, non aveva capito nulla, signora.
Sofia si è proprio sciata.
La lascio alle sue favolette televisive.
Signora, sono mossa ormai.
Pronto, Ficarotta? Sono Cazzo Sano.
Me la spieghi?
Come?
Sono Cazzo Sano, Ficarotta? Sono Cazzo Sano.
Ma io sono Cazzo Sano, questo Cazzo Sano.
Sono io.
Qua.
Ficarotta?
Ma che vuole?
Ah, appunto, io sono Cazzo Sano, volevo dire, sono Cazzo Sano, Ficarotta?
Ma è strappato un martello.
In che senso?
Pronto?
Pronto, Ficarotta?
Sì.
Sono Cazzo Sano.
Sì.
Ho detto, mi ha sentito?
Sì.
Ecco, Ficarotta?
Sì.
Sono Cazzo Sano.
E chi è lei?
Cazzo Sano.
Eh?
Lei è Ficarotta, io sono Cazzo Sano.
Che?
No, lei è Ficarotta, no?
Eh?
E io sono Cazzo Sano.
Cazzo Sano?
Cazzo Sano. Come?
Ma dove che sono po'? Capitato?
Ma, parli italiano, perché io se no non la capisco, sa? Lei sa parlare italiano?
Ma cosa vuoi dire?
Vaffanculo.
Pronto?
Si dice vaffanculo. Vaffanculo si dice, non vaffanculo. Capito?
E cosa vuoi?
Appunto, correggere, perché lei stava sbagliando, dice vaffanculo. Vaffanculo, culo. Capito?
Non è tendipiede. Ho capito?
Minchia! Pronto?
Sì, pronto.
Sì, pronto, Ficarotta?
Prego, chi è che parla?
Sono Cazzo Sano.
Prego?
Cazzo Sano.
Bene, beh, auguri.
Beh, sa.
Spero che sia un posto a rompere al più presto.
E dove lo fai?
E la testa e se lo infilo in bocca, va bene?
Ma non ci arrivo, sa.
Lo faccio tutti gli esperimenti. Ma... Gran pezzo di porco che è.
Io?
Ma io? Prego?
È sempre Ficarotta.
Senta,
sono
è
sempre Cazzo Sano.
Porco!
Ma come?
Chi ne sente prima?
Te l'ho detto, sono Cazzo Sano. Ma...
Si chiama così, dice Franco.
Ma se lei si permette di chiamarsi Ficarotta, posso permettermi io di chiamarmi Cazzo Sano?
E se lo permetto pure, te lo metto nel culo! È un pezzo di porco!
Pezzo di porco?
Sì, porco, porco!
Ma che pezzo, la coscia, che
so? Ma vada a farsi friggere, se ha tempo da perdere!
Se vuole friggere il porco, poi lo mangiamo insieme!
Sì, sì, e te lo vendi pure!
Ma guardi, ma io non intendevo.
Ah, ecco. Pronto?
Pronto, buongiorno. Senta, Giobatta Andrea è in casa.
Chi parla, scusi? Giobatta,
sono Daria.
Chi?
Daria.
Daria?
Pronto?
E per che cosa le deve dire?
È una cosa fra me e lui. È una cosa, io sono una persona della Emilia Romagna.
Ho capito, aspetta.
E devo parlare con lui perché, ma lei è la moglie?
Sì.
Ah, lo senti bene, che non me l'aveva detto. Pronto?
Pronto?
Chi è?
Scusi, con chi parlo?
Ma io sono Serena. Serena mi chiamo.
Non era Daria.
Daria Serena.
Ah, ecco.
Cioè, secondo, lui mi chiama Serena, ma mi chiamo Daria.
Cosa me ne frega, come si chiama Daria?
Ah, sei tu? Lui. Giubbatta Andrea.
No, no, io non sono.
Ah, ma chi sei?
Ha sbagliato il numero, guardi.
Ma come? Ma quella ragazza, quella signora che mi ha risposto prima. Ma me la puoi passare?
Ma con chi parlo, mica con gay?
Oh, ma io sono una donna. Sono una donna? Ci mancherebbe. Senti, volevo sapere, appunto, siccome sono in zona, sono ne. Sono a ne adesso. Sono a ne. E siccome tutte le volte che vengo a ne, insomma, incontro il Andrea.
Saluta,
insomma, capito? Volevo sapere se era libero per un bel bocchino.
Ma guarda, non mi rompere il culo, bravo. Vai, vai a lavorare se ce n'hai testa.
Ma io ce l'ho la testa.
Ignorante, te che ti ha dato il numero e i soldi che sprechi per telefonare.
Io telefono quanto mi pare piace.
Ma vai, ignorante, coglione.
E sono una donna, sai? Ma sì.
Pronto?
Ma pronto, ma perché eri attaccato?
Guarda che chiamo i carabinieri, eh?
Ma chiamo i carabinieri, mica ho fatto niente di male. Ma ci mancherebbe.
Guardi che chiamo i carabinieri perché lei mi sta scocciando, eh?
Io non sto scocciando nessuno, tu sei sull'elenco, posso anche chiamarti, ci mancherebbe. Ma io sono Daria Serena.
Ma certo, qualche donato, a me non mi rompere il cazzo, a me.
Ma io il cazzo a te non te lo rompo.
No, a me no, guarda, non lasciami perdere. Tu se continui te... chiami i carabinieri.
Sta più te lo ciuccio, sai? Pronto?
Però, hai sentito Pinocchio? Ma che roba, ma che gente c'è nel mondo? Che gente c'è nel mondo? Ma diciamo la verità, che gente c'è nel mondo? Io mi domando e dico, ma questa gente che c'è nel mondo, che gente è lei che c'è nel mondo? Quelli non si capiva nulla. Cioè, siciliani, immagino, sì. Ma è incredibile. E nulla, un'altra dimensione, un altro mondo, vero? Sì, sempre di sì. E poi io facevo una specie di emiliana che certamente sembrava piemontese. Dio. Ficarotta, ma come si fa a chiamarsi Ficarotta? Via, ma parliamoci chiaro, lo so che esistono questi cognomi, ma insomma... Comunque, devo dire, sì, sono delle piccole perle, sono delle piccole perle. Io sono qua con le mie perle, Pinocchio e la fica appassita. Vedete, guardate com'è ormai ridotta, guardate com'è ridotta questa fica qui. Sì, è una pianta femmina di fico, guardate, questi giovani virgulti che ormai non sono più tali. Che peccato, quando la si slabbra, no? Sì. Senti, io ci avrei un altro metro di no, sono veramente esagerato. Voglio ricordarvi, e ve ne parlo senza Pinocchio, senza figa, senza nulla, mettiamo qui, domani sera, voglio ricordarvi che domani sera non sarà una sera normale. La sera sarà una sera maggio, no, veramente una sera aprile. Ci credo che s'appassisca. Tu la trascuri? È vero, la trascuro, sì, la trascuro molto, anche perché è una pianta, forse invece quell'altra, insomma, capito? Sarebbe tutta un'altra cosa. Vabbè, volevo dire, allora, parlando seriamente, domani sera sarà una sera extra. Quindi puntata speciale di Tele G. Puntata speciale su videofirenze.tv. Ecco. Allora, chi si trovasse a passare da Via Martelli durante la notte bianca troverebbe all'altezza del numero 14 rosso. Che a Firenze ci abbiamo numeri rossi. Che voi? Sarà un perché? Troverete un bischero, di fronte a uno schermo di computer che parla, e magari se passate vi potete pure fermare e se vi fermate potreste anche parlare un po' con me, se volete, per carità, perché io poi posso andare avanti descrivendo quello che si vede. Spero che tutto tecnicamente funzionerà, spero che funzioni tutto, e che alle spalle possa avere il battistero, che si veda, che è una cosa splendida da vedersi. Davanti dovrei poi, un po' più lontano, avere, anzi dovrei, avrò Palazzo Medici Riccardi. Magari di rossi ci fossero solo i numeri. Ah, dice, magari di rossi ci fossero solo i numeri, mi dicono. Vabbè, è una tua opinione personale, per carità di Dio. Ma i numeri rossi non so quando siano stati istituiti, ma molto tempo fa. Vabbè, niente, sarà un bel passeggiare anche qui. Potete venire se volete. Se non volete, seguite questa trasmissione per vedervi la notte bianca anche dal molto lontano, da New York, da Brisbane, perché ho detto Brisbane non lo so, ma l'ho detto, va bene? Da Houston, o da Kabul, ti rendi conto? Qualcuno ci segue da Kabul magari, e io dico, ciao Kabul, come stai Kabul? No, bello Kabul, da Mosca, o non so, facciamo Parigi, Paris, le parisienne, insomma, come vi pare, e dall'Italia, e da Firenze, e dalla Toscana, da tutto il web, che è sconfinato, che può essere piccolo così, ma può essere anche enorme, no? Non si sa, noi non vogliamo sapere, sappiamo che entriamo di tanto in tanto nelle classifiche tra i più visti nel mondo, nel nostro international provider. E quindi, insomma, penso che qualcuno ci sia, immagino, no? Ovviamente, sì, ci sono. E allora, sarà una puntata speciale, quindi non è una puntata normale, fatta qui dentro, sarà forse più vivace, non lo so, dipende. Inquadreremo le persone anche con la telecamera mobile, per cui sarà facile poter vedere cosa succede, almeno in via Martelli, nella notte bianca fiorentina, insomma, dai. Poi c'è il primo maggio, poi sai, sabato e domenica non ci vedremo, fino a lunedì, poi non so esattamente quando inizierà. Secondo te quando inizierà domani sera? Chiedo, 5:27? Alle 7? Pino si porta a mangiare fuori, però, dice lì. Ah no, guarda, guarda, c'è. C'è una cosa da dire. No, noi avremmo trovato una donna, no, per la verità. Noi abbiamo, guarda, io ce l'ho qui, te la faccio vedere. Vieni, visto come vieni, vieni subito. Allora, ti faccio vedere che ti abbiamo trovato una donna. Antonio Le Noci. No, se tu vieni qui, tu la vedi. Ci abbiamo, porca miseria. Antonio Le Noci, ci abbiamo delle foto. Aspetta, come no? No, questo Leonomo non va bene. Curriculum vitae, no, perché noi facciamo casting, no? Questa non è. No, c'è diversa roba, no, guarda, c'è un bel fascicolone di gente che ha già risposto. Guarda, tutte mail, convocare, contattare. Eccola qui. La vuoi vedere? Ah, sì, la sapete che io c'ho tutto nero. Vieni. Questa viene apposta per te. Abbiamo la foto, vieni accanto a me. E via.
Te c'eri
fino a quando c'era Rinaldo. Sì, perché ti ho incontrato per la strada e fra poco asco. Appena l'ho incontrato, fra poco asco, non so perché. È un ragazzo bravo, però non so, porta un po' male. Cioè,
assolutamente.
Se non marciapiede io quasi casco, vero, sono quasi cascato addosso. Perché che dici ormai questa? L'età. Che dici questa? È l'età, capito? Visto? L'età. Sono più vecchio di Rinaldo. Allora, ti piace questa qui? È una, guarda, è italiana, anche se sembra cinesina.
Bellissima sta scena, ti piace questa qui, il catalogo?
Sì, vieni un po' più qua. Ecco, questa ragazza si chiama Cinciulli, no, non si chiama. Insomma, ecco, vedi possiamo vedere una delle nostre pretendenti al trono, insomma, di poter lavorare qui con noi. Ci sono anche le foto più eloquenti, voglio dire, come questa per esempio, vedi che deliziosa ragazza, vedi, guarda. Ecco, però sta a Fiumicino. Sì, bisogna che tu me la vada a pigliare e tu la porti qui, insomma, perché durante il viaggio può darsi si scappa. No, è una ragazza seria, guarda, vedi qui, aspetta, si vede male lì, però sta, ecco, no, questa è per dire una delle tante che hanno, delle alcune, via, che hanno risposto al nostro invito, ma non è la sola, noi abbiamo anche altra roba, questa la vediamo, che sta a Firenze, quindi, vedi, lingua madre spagnola. Che dici?
Sì, sì. Si vede.
Non lo so, perché noi faremo anche un programma all'interno. Sexy.
Ah, ok.
Non solo quello, ma sexy simpatico. Sì.
Ne
avremo anche questa, vedi? 58, dunque, vediamo.
Del 58?
No, misure, che del 58? 58... 89, 58, 90, 58 di vita, 89, 58, 90, non è male, guarda, questa,
Prefisso
69, dunque, vedi, guarda, ecco qua, non so, fate, io, vedremo, quando noi faremo i provini a queste signorine, ma ci sono anche degli uomini, se ti interessa, diversi uomini, no,
anche no.
Anzi, sono più uomini che donne, per la verità, e se vuoi essere presente per qualsiasi cosa, cioè noi qui dobbiamo mettere su una casa d'appuntamenti, okay. Per uomini e donne, se ci stai anche te potresti fare un consiglio. No, il fatto è che appunto noi insomma, abbiamo già diverse risposte, continuate a rispondere e vedrete che ora ti ho fatto vedere, te l'ho fatto un po' annusare, ma se vieni qui quando effettivamente facciamo i provini potrei conoscere.
Mi è piaciuto esserci invece per Rinaldo.
Ti è piaciuto Rinaldo?
Molto, mi ha ricordato un po' quei numeri a caso dove poi iniziavi a scoprire la vita delle persone e venivano fuori tantissime cose.
Sì, ma lui è qualcosa di più,
molti si siano ricordati di questi momenti.
Sì, ma queste persone hanno voglia di parlare e raccontare la loro vita. Ma lui è qualcosa di più perché lui è attivo sul territorio, capito? Non è uno che, sai,
molto, ha capito,
non ha finito ancora.
Anche da solo puoi fare tanto.
Sarebbe più appropriato il curriculum fiche, anche invece che vite, fica e... vabbè ragazzi, ma quello poi viene in un secondo momento, no? Quindi diciamo, caro Antonio...
Vogliamo
questo
fare
personaggio.
Una precisazione all'interno di quello che è stato detto, che ho sentito, non ho voluto...
Vogliamo fare una precisazione da parte di Antonio Lenoci?
No, prego. Non è che da parte di Antonio Lenoci,
da
è
parte
che poi
di
magari
Lenoci, Antonio.
Viene rivista la puntata e potrebbero darci di bischeri, perché giustamente...
È stato detto qualcosa di inesatto?
No, cioè Sblindo da acuto osservatore si è accorto anche lui della situazione a Roma delle indicazioni stradali.
Sì. Roba in realtà, da Jimmy Chione.
E proprio Striscia l'aveva fatto vedere anche. Sì. Poi parlando personalmente con il comando della Polizia Municipale di Roma, mi è stato spiegato che quelle segnalazioni lì non sono per andare dalle strisce pedonali alla parete e quindi incontrare il palazzo, ma l'esatto contrario. Quindi nel momento in cui abbandonano il palazzo con il bastoncino, servono per trovare le strisce.
Ecco, ma uno che venga dalla parte opposta invece...
E una volta che ha trovato il muro, ha trovato il suo, perché poi segue quello e trova la strada. Quindi servono semplicemente per andare dove finisce la parete di appoggio del bastone fino a trovare le strisce. Quindi sono giuste così, è giusto che siano così.
Quindi tranquillamente, insomma, allora
sì,
va bene.
Ma non è un errore, anche quando fecero il servizio di
le
striscia,
noci si sente hanno... poco.
Ecco. Poi non hanno corretto il servizio di striscia, però anche loro avevano commesso questo errore. Cioè un semplice errore di relatività potremmo definirlo, perché basta mettersi nella prospettiva opposta rispetto a quella...
O un errore di comunicazione.
Perché chi vede il muro, vede le strisce e dice vai, lo mandano a
sbattere. No, però l'ho detta io questa, l'ha detta Rinaldo.
L'ha detta Sblindo. Non correggo Sblindo perché è vero, noi che ci vediamo bene, l'impatto visivo è quello, vedere le strisce che portano... alla parete, in realtà poi nella praticità è l'esatto contrario.
Quindi precisazione sulla precisazione sblindesca, precisazione di Antonio Lenoci. Ora Sblindo potrà dire la sua, casomai, no, volesse, no, perché c'è il diritto di replica, ci sarà, no,
Sblindo ha il diritto di replica su tutto, assolutamente.
C'è diritto di replica,
può replicare qualsiasi.
Siamo in un regime di libertà.
Però è quello, e quindi...
Ma secondo te Berlusconi e Fini che fanno?
Che fanno?
Si stanno insieme o si dividono? Mi dispiacerebbe tanto.
Non lo so, è stata carina però la cosa, è stata rivista in tutti i modi ed è stato anche interessante vedere come i telegiornali l'hanno riportato, tagliando il punto giusto, gli applausi sono stati inseriti in...
Secondo che telegiornale era.
Sì. Esatto, sì.
Ma volevo dire, Berlusconi e Fini, Bocchino? No!
Quella è la battuta, aspettavo... No, è stato carino invece l'articolo che è andato subito su Repubblica, no? La rissa tra Fini e Berlusconi. In realtà qualcuno aveva letto subito la russa tra Fini e Berlusconi.
Dov'è la battuta?
La russa invece della rissa, perché non effettivamente c'è qualcuno che
la rissa, si è portato avanti. Ma te sai chi è la rissa?
La rissa,
Chi è?
Dimmi.
Ma non è una battuta, chi è? La rissa.
La rissa.
Fa parte della storia. Non sai chi è?
E quindi?
O chi era?
E quindi? All'interno del contesto di quello che stavamo dicendo?
Tu mi dici la rissa come se fosse chissà che cosa? La moglie di Gorbaciov, che è morta poi, si chiamava la rissa. Abbi pazienza.
Ed era?
Russa.
Ecco.
Quindi, ecco la russa. Che coppia, una comicità glaciale, devo dire.
Locali, infatti partiamo da qui e poi...
Nei locali manicomi. Sì. Dunque, insomma, hai precisato tutto, la rissa, la russa, Bocchino, te vai a Napoli, che Bocchino mi sembra pure essere di Napoli, o di quelle parti, insomma, no?
Cioè,
figlio e Bocchino, se questo c'ha un figlio, è un figlio e Bocchino, ma come si fa a avere un nome così a Napoli?
Non l'ho usato nei cartelloni, nella cartellonistica delle elezioni, che dici?
Italo Bocchino.
Sì. Quindi?
Italo Bocchino vuol dire un Bocchino italiano.
Quella cosa lì di
ma sono meglio i Bocchini italiani o i Bocchini stranieri?
Non so, ci vorrebbe
con le noci, le noci
occupati dal pubblico per chiedere un po' a giro.
Te dici le cose alle noci e su di lui si infrangono come su della gomma le battute, le cose. Parlaci dei comitati cittadini, dai.
Voi sapete... Torniamo alla rubrica io ce l'ho e te no, bom bom.
L'ho detto io prima. No, io ce l'ho
il pinocchio. Era una bella rubrica, un bel contesto.
Ah sì.
Torniamoci.
In che senso?
No, non lo so, visto che dove volevi andare, per sui comitati cittadini. Parliamo dei comitati cittadini, hai sentito? Anche Rinaldo è stato un promotore dei comitati cittadini, perché è lì il fervore, è lì che nasce.
Ma ferve?
In questo momento ti ho detto...
A me sembra che anche tu abbia avuto un comitato cittadino, ce l'hai ancora o no?
No, però le segnalazioni...
La porta accanto.
Di chi?
Io no, perché sto da un'altra parte...
È servito a capire che anche in pochissimi, come tu ben sai, si può fare qualcosa. E quindi, ma è quello che ti ho segnalato subito di Rinaldo, cioè lui ha capito che anche da solo, facendo questa semplice telefonata, hai visto quando ti diceva se tutti i cittadini telefonassero, ma anche per la buca davanti a casa loro, non si chiede di andare
a sistemare
i marciapiedi degli altri.
Ma io non vorrei che fossero i cittadini. Ai cittadini chiederei di comportarsi bene, di non fare sporco in terra, di non buttare...
Però le prime sentinelle. Ti ricordi quando si parlò delle sentinelle? Sì, le sentinelle della bellezza. Buche, della bellezza, no. Del decoro, di tutto.
Deve essere il comune. Ma il cittadino può fare la sua segnalazione, ma non ci si deve basare sul cittadino. Se no, allora...
Il
cittadino non ci ha detto nulla e non si è fatto un cazzo. Che sistema è questo?
Non va bene. Sul territorio ce l'ha il cittadino.
Il cittadino ha il dovere di comportarsi bene, e quindi non buttare la spazzatura per terra invece che nel cassonetto, di non mettere la bicicletta sul marciapiede, di andare non in senso contrario, eccetera, eccetera. Il cittadino ha tanti doveri che non rispetta, anche perché non se ne cura nessuno di farli rispettare. Vabbè, però tocca all'autorità invece intervenire sui disagi, sulle buche, su quello che non funziona e anche sul cittadino laddove il cittadino non... Ma il cittadino non ha l'obbligo, non ha l'obbligo di segnalare sempre.
Ma nel senso civico. Che
ma quale senso civico? Non ce l'ha insegnato nessuno il senso civico, perché ci devono dare prima l'esempio, se non c'è l'esempio c'è lo scempio.
Bella.
Questa ti è piaciuta?
L'ho
inventata sul momento
la
per te.
Tibor, ce la possiamo per, mettere?
No, no, Tibor lo sa. Lui se l'è già incamerata, la metterà sul sito. A proposito, Tibor, mi dicono che veramente quell'annuncino lì dei vari che si mette su Facebook, no? Del casting, no? Sotto c'è un sacco di parole e non c'entra nulla. Te guardalo, guardalo. Fai su Facebook, che è comparso anche sul mio profilo oggi, e sotto sono tutte le parole del tag, non c'entra nulla, c'è delle parole assurde messe automaticamente, immagino, ma non le vale. Ma scusa, ma c'è donne mature, donne vecchie, cioè sesso, ma chi ce l'ha messa le parole lì? Che la gente dice, ma che sono crudi? È notato, vanno, te le mandi sui vari Facebook qua, ma compaiono anche quelle. Fa per dire, perché non è colpa nostra, credo che siano paroline che arrivano automaticamente come tag da parte del sito, dal nostro provider. Qualcosa viene preso anche da certe provider, da certe pubblicità che hanno loro, no? Quindi te leggi che c'è scritto, insomma, è proprio orribile, no?
Sto leggendo, immagino.
Aspetta, te leggo io, perché sono la gente. Dove sono i miei occhiali? Eccoli. Allora, voglio andare a vedere. Ecco qua. Allora, Pino Firenze. Allora, Firenze, Duomo, Florence, Web TV, Firenze, Firenze, Duomo, Web TV, Firenze, Florence, Firenze, Florence, Firenze, Florence, più toccati, Firenze, Uffizi, Firenze, Duomo, Web TV, sesso, Tardona, donne mature, Firenze, Web TV, Firenze, Florence. Ora, non l'hai mica messa te queste parole, non c'è verso, ecco, però compaiono. E la gente me l'ha fatto notare, ecco, con dei... E quindi sarà bene mandare...
Tardona e trova il video Firenze.
Sì, lo so che Tardona, io sono più Tardone, cioè io. Però, insomma, in realtà...
Secondo me è l'Elvira che si è taggata.
E me l'hanno fatto notare. E io te lo faccio notare a te, perché lui è quello che si incarica di tutte le cose tecniche, oltre ad essere l'editore del sito e della testata giornalistica, ormai già registrata, ecco... cioè in fondo al sito
già registrato.
Cioè, davvero sono dispiaciuto, no mai, sono contento già registrato, non è più da registrare,
cosa.
No, ecco, in fondo trovate tutti i dati inerenti alla testata giornalistica, per cui dico, almeno sui nostri comunicati leviamo le sardone e queste cose lì, che Florence, questa è una cosa che succede automaticamente, non abbiamo colpa nessuno di noi, perché pensavano l'avessi scritto io. Ma per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Dunque, si doveva tornare a un discorso oppure abbiamo finito?
No, abbiamo finito. Con i dati dei cittadini.
Allora,
c'è stato un momento in cui hanno preso maggiormente il piede e poi...
E poi ora il piede è stato tagliato. Cioè, i comitati cittadini, cittadino può fare comitati, giustamente, e può dare un apporto, ma è l'autorità... è l'istituzione che deve muoversi,
che non può controllare capillarmente il territorio, è quello il problema, quindi ecco da lì l'idea che il cittadino segnalatore possa fare muro.
Vai G, che è scritto lì? Sverniciano?
Ma il muro?
Cos'è? Perché io devo leggere esattamente
il muro, vai a sverniciare i muri,
vai G, sverniciano. Ah sì, no, forse di dover sverniciare te, no, perché c'è stato un attimo di conflitto, come nelle vere televisioni, no?
Sì.
Che bello. No, perché lei, dice un'altra volta così, io l'acquarello, ho capito? Bello. E fanno queste cose vere. C'è stata una contrapposizione fra il tuo pensiero e il mio. Il mio pensiero era quello di dire... il cittadino può fare, ma non ci si deve basare sul cittadino. Se ci si basa sul cittadino si perde tramme. Ecco. Te invece dici, per tutti i cittadini...
Sull'amministrazione
si perde anche il treno. Ecco. Cioè, però il cittadino, bene che faccia, ma no, è l'amministrazione che deve
sì,
fare.
Il timore di chi è stato molto a contatto con i cittadini è che se si lascia troppo spazio all'amministrazione non si dà neanche il modo all'amministrazione di sentirsi impegnata in quella cosa che deve fare, quindi il controllo del territorio.
Cioè, insomma, io credo
un il po cittadino, tra l'altro, segnalare, esserci sempre, far vedere che comunque le cose non passano inosservate.
Cosa può fare il cittadino? Anche?
Cosa può fare il cittadino?
Andare a votare diversamente da chi è al potere e fargli venire un po' di cacca al culo. Dice, oddio, si perde il posto. Tanto non è così. Qui sono troppo, paga. Sono troppo, troppo sicuri di avere la poltrona sotto il culo, il 60%. Ma destra o sinistra non importa, non si può pretendere che uno sia così sicuro. E quando non è sicuro, te lo tira, non fa rima, ti tira un siluro. Ecco. In realtà, non è così. Il cittadino a quel punto lì, io non vado a votare da molto tempo.
Però se aspetti però, solo le votazioni, tanto, poi entri inutile. In una situazione che non è quella del far notare quello che non va nella città, perché sembrano tutte cose nate ad hoc per la votazione, no? Invece se il vero comitato dei cittadini nasce molto prima, cioè agisce nel momento non sospetto.
Quindi? Adesso,
quindi,
per esempio?
Adesso, tra un anno, siamo ancora in tempo, tra due. Il brutto sono gli ultimi 2 anni, perché nascono situazioni che sono veramente create, insomma si vede che sono sforzate.
Che
sono...
Dio mi perdoni gli ultimi 5 minuti. Vabbè, senti, il fatto...
Secondo me la forza deve arrivare proprio dai cittadini.
E che la forza sia con noi. Ma noi ci stiamo provando, cioè anch'io, quant'è che ci provo, vedi che le mando tutte queste cose, loro le vedono.
Tramite cose... TeleG e videofirenze.tv si potrebbe fare proprio questo, io te l'ho detto anche quando è partito questo tuo progetto, mettere insieme...
No, il progetto di videofirenze.tv parte da Tibor e coinvolge me in un momento in cui proprio mi stavo occupando il mio, perché ognuno lui è stato lui a dire facciamo questo, detto, sì, mi prendi in un momento proprio in cui sono impegnato per Firenze e mi dice facciamo una TV su Firenze. E poi per la strada tu incontri Rinaldo e poi un altro e così via. E se quello non avesse messo i cassonetti sul marciapiede non avrebbe mai incontrato Rinaldo e l'altro tornerà qui, noi andremo a casa sua,
gli porteremo via Pinocchio.
No, è troppo pesante, io speravo fosse piccino.
L'altezza
no, lo riprenderemo, però insomma, faremo. Vabbè, in ogni caso ancora cittadini ruspanti ci sono,
ci sono,
vabbè, quindi l'abbiamo messo fra i nostri, ecco, ci sono persone calme, tranquille come te, ma non dimentichiamo che quest'uomo tranquillo, comunque, no, fammi finire, quest'uomo tranquillo una volta mi disse una cosa di una certa scuola, un certo liceo, no? Che c'era l'amianto, ti ricordi?
Sì.
Quando poi fui invitato a fare...
Tempi dei tempi, addirittura.
Ma mi ricordo bene, perché siamo andati sui giornali.
C'erano gli sms. Era una lettera, forse.
Era un'email, un fax. Mi mandò questo fax, lui, su questa scuola, che è la Leonardo da Vinci. No,
qual è? L'ITI, l'Istituto Tecnico Industriale. Terzolle. Dove dovevi andare per...
Una lezione, mi chiamano a fare le lezioni alle scuole, questi ragazzi hanno già studiato già molto più di me perché ho fatto la terza media e quindi praticamente sai, il G va, andai sul giornalino nella scuola eccetera, però successe il finimondo, perché io cosa feci per essere furbo, furbo, perché giustamente dissi che lì c'era l'amianto, invece di fare il simpatico, anche sì un po' feci il G, però... Cominciai a dire che c'erano professori, cominciai a vedere, non fra ragazzi, ma fra professori, un bisbiglio fra loro, lo sgomento, sono andati a parlare il preside, è arrivato il preside, voleva buttarmi fuori, poi buttavo fuori poi il professor Dall'Olio che è un...
Grande.
Dall'Olio, che è uno impegnato contro la TAV da sempre, no? Ecco, un uomo impegnatissimo, l'omino impegnato. Ecco, insomma, ho creato lo scompiglio che il giorno dopo se era sui giornali, che gira, non mi ricordo bene, ma c'era proprio tutto un discorso su quello che era successo. Cioè, non poteva andare liscia, no? Ovviamente. Ma perché? Perché lui mi aveva dato quell'informazione, sicuramente vera, Sì, ma loro non volevano.
Comunque chi c'era già stato sapeva, perché tutte le occupazioni e tutti gli scioperi che c'erano stati nella scuola erano partiti anche da questo. E poi noi vivevamo la realtà dell'ITI e soprattutto,
reality.
E soprattutto nel biennio c'erano questi fori nelle pareti dalle quali fuoriuscivano proprio i filamenti, insomma si vedeva quello che c'era dentro nelle intercapedini delle pareti. Di questo prefabbricato.
Ma quindi se io se non mi trovo nei casini non sono contento, ma in questo caso il casino è venuto da lui. Io sono stato anche contento, perché insomma andare a fare il GIS in patria, rispondere alle domande dei ragazzi, è robetta da chiunque. No, creare invece scompiglio, il preside incazzato, dice era incazzato nero, sbatteva la roba da qua là, il povero Dall'Olio fu molto ripreso e comunque fui contento di aver smosso questa situazione. Poi non so se sia stato tolto, se ci sia ancora, figurati, però ci sono dei ragazzi che vanno a scuola lì e non mi sembra giusto che ci sia.
No, sono stati fatti diversi lavori, sono state tappate già tempo prima del tuo intervento quelle che erano le...
Ah, l'avevano già levato?
E no, quello ho detto non si può levare, perché è qualcosa che è nella struttura, vengono semplicemente tappate...
Il che non basta, cioè sono palliativi,
esatto.
Palliativi.
No, con l'amianto puoi solo eliminarlo, non c'è verso di...
Non si elimina mai se da
anche
sé.
Anche se viene detto sempre, su questo bisogna dire a giusta ragione, che è pericoloso solo se si sfibra e quindi se entra nell'atmosfera.
C'è pericolo che si sfibri, no?
Però esatto, è quello il discorso, cioè come fai tu a garantire la compattezza anche semplicemente delle coperture, quelle di Ethernet, no? Quelle ondulate.
Naturalmente,
che
certo.
Cioè, ma finché sono intatte, poi vai a vedere che
ne sai che sono intatte?
Che ad esempio quando è stato incendiato il mercatino delle Pulci, subito si è parlato dell'amianto, perché lì allora in caso di incendio si è spaccato completamente il tetto e lì allora era integro.
Infatti,
no,
infatti è questo, Tito, ti ha risentito il tetto, tutto l'amianto, ma te non attende tanto l'amianto, ti risenti.
Esatto.
E che c'è? Insomma, quest'uomo sembra calmo, no? E questo voglio dire, ma dentro c'ha la provocazione inserita.
C'è un cittadino.
C'è un cittadino che provoca, che poi, sai, la provocazione magari la fa lui o la fa fare a qualcun altro, come è successo a me. Beh, fu io che scelsi di...
La voce sul campo.
Guarda che io portai proprio la tua lettera e la lessi. Io lessi quella lettera per avvalorare questa asserzione. Non me lo inventavo, c'avevo questa segnalazione e di lì nacque tutto il casino. Bene però, bene, c'ho ancora i ritagli di giornale, tutto. Bene caro amico, credo che a questo punto noi abbiamo sviscerato per il momento, eviscerato l'animale, e possiamo cuocerlo. La saluterei, arrivederci.
La salutero.
Ragazzi, due ospiti oggi, e che ospiti, uno molto diverso dall'altro, l'uno diverso dall'altro, ma tutti e due impegnati e a volte anche impregnati di cittadinanza fiorentina. Che bella cosa la giornata sole, un'aria serena dopo la tempesta. Hanno fatto un bel placetto, sì, in quella colonna sonora del film. Come si chiama il film? Invictus. Eh sì, quel film di Clint Eastwood, cioè quella che va. No, è così. Sembra quasi Io sole mio. Ma nato sole, più bello in è. O sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te. Sta in fronte a te. Le canzoni più grandi c'hanno tre accordi. Ma ti rendi conto? O sole mio, eh? Lo sole, che bello è te. Due accordi. O sole mio, sta in fronte a te. Sempre lo stesso accordo di prima, questo sempre due. O sole, altro accordo terzo, un bel la minore. O sole mio, sta in fronte a te. In tutto tre accordi ripetuti qua e là, perché il genio, come geniale questa canzone, grandissima, anche se abusata, va bene, ma il genio è semplice. Sì, come semplice è la mia sigla, che è la sigla di domani. Avrò il coraggio di farla per la strada? Non lo so. Gli antichi la facevano per la strada, sì. Andare in mezzo alla strada, pra! Sai, davvero? Non so se avrò il coraggio di farla per la strada, ma perché no? Perché no? Allora, mi dicono che forse domani alle 7, alle 8, invece alle 9, cioè, voi state in ansia, state in ansia, sì che è meglio, state pronti, perché a un certo punto qua andremo in diretta, da fuori, e se non ci vedete in diretta da fuori vuol dire che non c'è riuscito di mettere le apparecchiature, oppure anche che ci hanno detto andate via perché voi siete abusivi, perché noi si spera bene. Non ho capito, domani sera inizio alle 9 o prima? Bravo, complimenti, stavo dicendolo. Prima, comunque si inizia prima. Voi ogni tanto venite su videofirenze.tv e guardate, se mi vedete in diretta fuori invece che dentro, vuol dire che ho già cominciato, capito? E magari farò, sì, la farò anche fuori, la farò anche fuori, ma questa siglettina avanzamente insieme, voi che state insieme a G&G che sta con voi, che canzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene, ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, siamo ganzamente insieme tutti noi. Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più, dal lunedì, non mi ricordo più gli accordi di essa così semplice, dal lunedì a venerdì, bella sera, che bello che c'è TeleG, ma scusa, ma io ce l'ho qui, perché l'ho già dimenticato, dove ce l'ho? Dov'è? Videofirenze.tv, non c'è più, pensavo ci fosse e non la vedo più, canzoncina, no, qual è? Sì, ah sì, sì, sì. Tipo canzoncina per bambini, no? Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più, dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è TeleG. Allora! Esattamente insieme! Ebbene, sì, finisce qua la nostra puntata odierna, occhio domani, occhio sempre ragazzi, perché tanto le cose, se non si guarda bene in giro, siete ipovedenti, ipocredenti, ipotrombanti, siete ipotrombanti, che vi devo dire, consolatevi con videofirenze.tv e TeleG, zan. Bene, chiudiamo. Grazie, a domani per una puntata speciale di TeleG su videofirenze.tv e tutto quello che sai tu. Ciao, ciao da G.